Prendere posizione, così procediamo all'appello.
Grazie.
Buonasera a tutti. E Angeli William, assente, momentaneamente assente. Asghar Wasim.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente, buonasera.
Alano Domenico. È presente. Cemin Claudio.
Presente.
Chiesa Ivo, assente. Cossali Nicole.
Presente.
Da Por Luca ha giustificato l'assenza. Dardani Giovanni.
Presente.
De Gasperi Fabio, assente. Lorigotti Michele.
Presente.
Fait Carlo. Presente. Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Miri.
Presente.
Gamberoni Davide.
Presente, buonasera a tutti.
Gelmini Annalisa.
Presente.
Luigi Giampiero.
Presente.
Martinelli Francesco. Presente. Mattassoni Irene.
Presente.
Minucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna. Presente. Mirandola Giulia.
Presente.
Mullici Fation. Assente. Piccinni Paolo.
Presente.
Pozza Fabiola. Assente. Pozza Ruggero. Robol Giulia.
Presente.
Vaccari Andrea. Assente. Vaccari Tommaso.
Presente.
Valduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea, assente momentaneamente. Zenatti Marco.
Presente.
Ok, siamo attualmente in 23, io direi, così vediamo se arriva qualcuno prima di nominare gli scrutatori, di procedere con, ci sono ora due domande di attualità che sono arrivate entro i termini, quindi sono state ammesse, e la prima è una domanda di attualità che viene dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, rivolta alla sindaca circa quanto comparso sui giornali nei giorni scorsi sul il collegamento ferroviario, ipotizzato collegamento ferroviario fra Rovereto e Riva. Chi la presenta? Zenatti, prego a lei.
Sì, grazie Presidente. Sì, questa è una domanda di attualità che nasce dalla lettura del quotidiano T di sabato scorso, il quale quotidiano riportava un articolo dove si informava, almeno per quanto mi riguarda, di un assestamento di bilancio provinciale in cui è stato inserito uno stanziamento di 100 milioni di euro per, come trans, certamente non sufficiente, per il ripristino della linea ferroviaria Rovereto Riva. Certamente non tutta l'opera, ma quantomeno per iniziare con la progettazione e soprattutto per iniziare, così diceva l'articolista, che il presidente Fugatti sarebbe stato disponibile e anzi, come dire, sta agendo per attivare con RFI un protocollo d'intesa su questa iniziativa, su questo progetto. E stabilito che appunto sempre Rovereto è stata direi quasi totalmente d'accordo e come dire interessata a questa opera, ripeto che recupera già, come sapete benissimo, una situazione che nel 100 anni fa era presente e operativa. E quindi collegare il Lago di Garda con non solo Rovereto, ma tutto sommato essere una opera che entra nella logica complessiva della mobilità provinciale. E voglio solo dire che non è solo una logica che potrebbe essere quella turistica immediatamente, ma sappiamo perfettamente che, come dire, potrebbe agevolare, rendere più veloce, più sicura, come dire, togliendo traffico automobilistico dalle strade, non solo il pendolarismo turistico, che già sarebbe un obiettivo assolutamente degno, ma anche il pendolarismo scolastico, anche il pendolarismo del lavoro, e quindi entrare in un sistema Riva, Rovereto, Trento, cioè collegare con la ferrovia questi snodi e soprattutto dare al Basso Trentino un'opera, un'infrastruttura di grande pregio. Allora, stabilito che, ricordato che su questo articolo non solo vi era la, così almeno l'articolo riportava, la volontà del Presidente Fugatti di portare avanti questa iniziativa, questa opera strategica di grande importanza, vi era anche una presa di posizione, diciamo così, dell'assessore comunale Rivano su questa opera, e diceva la sua opinione positiva, ma come dire entrando anche un po' nel merito della questione. Ecco, per cui noi lo abbiamo anche scritto, abbiamo fatto questa domanda di attualità, sicuri che vi è, lo scriviamo, la fondata aspettativa che la Giunta è d'accordo, cioè questo è ovvietà. Quello che noi interessava dare alla Giunta, all'amministrazione, l'opportunità non solo di ribadire questo, che poteva essere pleonastico e ripeto ovvio, ma anche quello di rafforzare la volontà strategica di questa Giunta anche nel coinvolgimento del Consiglio Comunale su questo e nel, uso questo termine tra virgolette, proporre o pretendere, perché no, perché lo meritiamo, di essere protagonisti di prima battuta nella ideazione, nel portare avanti questo progetto. Per cui non essere solo, tra virgolette, spettatori, cosa che nessuno vuole, sono certo, nemmeno voi, ma nel ribadire proprio in questo senso. Primo, che siamo d'accordo anche noi, lo siamo sempre stati, e secondo, far sì che questi incontri che ci sono, queste interlocuzioni, eccetera, eccetera, sappiamo che alcune sono certamente sotto traccia, alcune sono squisitamente provinciali, per carità, ma, come dire, che anche la provincia sappia che Rovereto vuole essere protagonista su questo settore, in questa opera, e nel contempo, laddove è possibile e finché è possibile, ecco, che l'amministrazione coinvolga il Consiglio, le commissioni consigliari, e quindi in modo tale per riavere ancora più forza nel essere, ripeto, protagonisti su questa opera. Grazie.
A lei, prego, Sindaca. A lei.
Sì, diciamo grazie per questa domanda di attualità che consente l'opportunità di fare una riflessione, seppur breve, su questo tema. Quello che posso dire è che l'investimento di 50 milioni che si aggiunge agli ulteriori 50 milioni per invece il tema sistema ospedaliero è la cifra che caratterizza, per quel che riguarda la città di Rovereto, l'assestamento provinciale. E ci è stato annunciato dal Presidente Fugatti non questo mercoledì passato, ma quello ancora precedente, nella presentazione al Consiglio di Autonomie Locali dell'assestamento nella sua relazione generale, e tra le opere, diciamo così, che il Presidente ha relazionato nella narrazione ovviamente politica, perché immagino che le opere siano tante, sono state citate entrambe. E questo Consiglio Comunale ha anche in passato espresso, se non ricordo male, tramite una mozione, comunque una riflessione di apprezzamento rispetto a sistemi altri di mobilità e viabilità che non siano solo l'investimento su gomma, quindi e la necessità di costruire una relazione con l'Alto Garda utile per quel che riguarda anche la città di Rovereto, perché no, anche rispetto a un sistema di tipo di confronto anche turistico, perché comunque essere una porta di accesso per chi va verso il Garda e per chi va verso nord, oltre a trattenere ovviamente nel nostro contesto di Vallagarina e nel nostro contesto di città la possibilità di visitare e di entrare in contatto in quella che è l'identità del nostro territorio, è comunque un aspetto positivo. Investire su sistemi altri di mobilità, come ho detto, è certamente uno dei temi importanti, sia da un punto di vista infrastrutturale, oltre che a realizzare viabilità che interessa chiaramente la macchina principalmente come mezzo di trasporto, ma ci fosse un disegno altro, io credo da questo punto di vista si troverebbe comunque un accordo di quello che è l'assemblea consigliare, perché chiaramente non sfugge a nessuno che rispetto alla tipologia del territorio che c'è in quella zona, comunque l'investimento attraverso infrastrutture viarie appare comunque, per quanto utile, mai risolutivo del problema, per ovvie ragioni. Per cui dopo non sta a noi dare, o non sta certamente a me, entrare più di tanto nel merito, perché esistono altre comunità che si devono esprimere, però per quel che riguarda il rapporto tra territori rispetto a questo tipo di infrastruttura, ma che, ripeto, questo si tratta di un investimento che sancisce un confronto, un protocollo con RFI, e dove la progettazione, evidentemente, per cui all'oggi non c'è nulla se non l'idea politica di essere interessati a tutto questo, ed è bene anche che sia un rapporto, mi viene da dire, tra Provincia Autonoma di Trento e RFI, perché comunque un'amministrazione comunale, sia essa Rovereto sia essa Riva del Garda, non può avere, a mio avviso, né la capacità finanziaria né la capacità tecnica per supportare un certo tipo di infrastruttura che è di viabilità superiore, ed è noto ed opportuno che non sia di competenza comunale. Per cui comunque il confronto, come sempre avviene, ci sarà quando ci saranno le condizioni per fare un confronto. All'oggi c'è questa notizia che chiaramente l'amministrazione roveretana ha accolto con positività, come anche quella di Riva, per ovvie ragioni che sono le stesse che poi lei ha in qualche modo indicato. Quando ci saranno condizioni per consentire un confronto di partecipazione sul tema, certamente non mancherò, ma all'oggi non siamo in questa situazione.
Grazie Sindaca.
Sì, grazie Presidente, come dire, non so se ci si esprime con soddisfazione, ma certamente sono soddisfatto della risposta della Sindaca. E quindi ci auguriamo che le cose vadano avanti, proprio perché, spendo solo due secondi, il discorso turistico potrebbe dare anche un input anche su Rovereto, non solo per la visita della città, ma perché un turista potrebbe anche soggiornare a Rovereto o nel nostro comprensorio piuttosto che a Riva, insomma, ecco. Quindi sono soddisfatto, siamo soddisfatti, grazie.
Grazie consigliere Zenatti. La seconda domanda di attualità è stata presentata dal consigliere Lui e è rivolta all'assessore Pozzer, circa, quanto apparso dalla stampa, le dimissioni di Andrea Miorandi da Dolomiti Ambiente. Prego consigliere Lui.
Grazie Presidente, sì, io riprendo la notizia apparsa su tutti i giornali locali domenica, anche in prima pagina, e ripresa oggi in alcuni commenti di amministratori locali della Vallagarina, taluni sindaci e presidente della comunità. Sappiamo tutti l'importanza di questo settore, la sensibilità dell'amministrazione e della cittadinanza verso il tema della raccolta dei rifiuti, la pulizia dei luoghi pubblici, eccetera. E sappiamo anche che l'amministratore delegato di Ambiente, dottor Miorandi, aveva in capo personalmente, voglio dire, tutta una serie di progettualità nuove che lui stava anche presentando. Ricordiamo tutti, no? Il 9 di dicembre 2024 è partito il piano straordinario di pulizia del centro storico di Rovereto. Il 30 giugno io ero presente, pur non essendo commissario, e ringrazio l'assessore e il presidente Asgardi di avermi lasciato intervenire, però quando Miorandi spiegò in una lunga seduta della commissione ambiente la proposta anche di spostamento della raccolta differenziata per il centro storico, e nonché c'è tutto il tema legato anche alla sostituzione, no, dei sacchi per del residuo con i nuovi bidoni da 120 litri. Ebbene, non sfugga il fatto, credo a nessuno sfugge insomma, che Miorandi avesse in capo suo personalmente tutta questa serie di progettualità. Allora, a prescindere dal fatto che le scelte libere, scelte professionali, personali del dottor Miorandi vanno rispettate, però qua si apre un tema enorme, gigantesco, sulla gestione di questo passaggio. Ok, passaggio di consegne di Dolomiti Ambiente, abbiamo letto l'insoddisfazione oggi di alcuni amministratori riguardo la scelta della sostituta avvenuta senza assolutamente comunicare con le amministrazioni interessate. Sappiamo, no, a margine Rovereto e Trento sono molti anni che hanno come gestore del servizio Dolomiti Ambiente, altri comuni della Vallagarina di recente soltanto sono diventati, no, diciamo, serviti da Dolomiti Ambiente e quindi stanno transitando ora dal porta a porta spinto, che è un sistema di raccolta molto anche discusso, okay? E anche molto complicato in certi versi. Ma il tema è anche, ieri mi è capitato, ero qui per la commissione statuto e regolamenti, di vedere la riunione dei presidenti di circoscrizione. Ebbene, casualmente si parlava proprio di rifiuti. Ebbene, mi è capitato di vedere che non c'era il dottor Miorandi e non c'era neppure la sostituta. Allora io dico, e chiedo all'amministrazione, all'assessore, credo insomma che sia il più informato, poi ad altro livello sappiamo, no, la scala gerarchica, la composizione societaria del gruppo Dolomiti Energia, sappiamo chi sono i soci di riferimento, sappiamo che Dolomiti in Ambiente fa capo, no, a questo tipo di ragionamento, sappiamo anche che la nostra sindaca ha nominato pure in reggenza l'attuale presidente, o presidentessa anche in altri termini si diceva, insomma, del gruppo. Ebbene, io dico, il fatto che ieri non ci fosse il dottor Miorandi, pur essendo, io sappia, ancora in forza della Dolomiti Ambiente, e non ci fosse neppure la sostituta, credo che sia un problema. Questo credo che, per quanto riguarda la nostra amministrazione, quindi io brevemente, grazie Presidente, chiedo appunto all'assessore se era a conoscenza di queste dimissioni, ma soprattutto chiedo adesso, voglio dire, come intende gestire il comune di Rovereto questo passaggio? Non subendo passivamente, credo, le diciamo, decisioni di Dolomiti Ambiente, ma anche magari attivando quei canali di comunicazione che consentano un passaggio di consegne. Ripeto, perché mi consta, da quanto si legge sui giornali, che sia ancora in carica il dottor Miorandi in forza Dolomiti Ambiente. Quindi mi risulta veramente incomprensibile in questa fase questo vuoto di potere che va tutto a nocimento, come si dice, ecco, della cittadinanza, del servizio. Ricordiamo che la Giunta ha approvato il piano di Dolomiti Ambiente da 6.800.000 euro, quindi credo che questi sono soldi dei cittadini, come recita la normativa non è possibile mettere soldi pubblici, sono soldi dei cittadini e delle imprese, e credo che venga garantito il massimo standard di servizio sia un dovere dell'amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere. Assessore Pozza, era lei.
Grazie consigliere Lui. Ci stavamo confrontando un attimo sul punto finale rispetto a ieri, no? Siccome è stato un momento organizzato a livello dal consigliere delegato con le circoscrizioni, io non ero informato. Se vuole possiamo fare intervenire eventualmente il consigliere delegato Gamberoni sul tema di ieri, ma mi ha già detto che, come dire, c'è un momento di cambio, di scambio di posizioni, diciamo così, e che di conseguenza era impegnato Miorandi, che in un primo tempo doveva esserci, poi invece era impegnato, ma eventualmente se ha bisogno di...
Scusate, stiamo uscendo dal tema del... adesso non dobbiamo giudicare il comportamento dell'attuale, quindi qui c'è una domanda di attualità che è precisa, che dice se eravamo informati come comune, se dobbiamo fare un'analisi dei comportamenti delle riunioni, stiamo usando dal tema della domanda di attualità. Le domande di attualità si attengono a quanto appare sui giornali, giustamente sono comparse delle notizie di queste dimissioni, la domanda di attualità io l'ho letta, quindi cerchiamo di attenerci a quanto chiesto dal consigliere lui e quindi rispondiamo su quel tema, ok?
Grazie Presidente, mi scuso, credo potesse essere un momento anche informativo, ma eventualmente, ecco, colto di sorpresa tanti amministratori, anche me, consigliere lui, perché di fatto ho avuto la certezza nel momento in cui ho letto il comunicato da parte di Dolomiti Energia rispetto al cambio di, pertanto anch'io non è stata una sorpresa, nonostante avessi lavorato con Miorandi, seppur in presenza di altri suoi collaboratori, anche poco prima. Come intende muoversi ora il suo assessorato, anche rispetto a quanto il dottor Mioranti aveva preventivato per il prossimo periodo? Come muoversi è stato il primo pensiero anche per me, credo che Dolomiti Ambiente abbia la facoltà, la capacità di movimento e gestione autonoma e di conseguenza voglio credere che sia una scelta ponderata quella del riguardo alla professionista che sostituirà il dottor Miorandi, fino a quando non la conosciamo, però abbiamo sicuramente, crediamo sicuramente che Dolomiti Ambiente sia un gruppo che sa gestire le cose. Ecco, per quanto riguarda i progetti presentati, ha citato in particolare la nuova modalità di raccolta rifiuti serale o notturna per il centro storico. Io ricordiamo come Miorandi aveva tracciato una strada che sembrava l'unica percorribile sia per motivi di per migliorare il servizio, anche per dare attenzione ai lavoratori che diceva soffrano in maniera particolare le temperature diurne. Per quanto riguarda il sacco bidone, credo che gli ordini commerciali per l'acquisto, non credo, mi è stato detto che gli ordini commerciali per l'acquisto sono già partiti, pertanto anche qui è un percorso tracciato. E se non ritengo opportuno di incontrare in tempi brevi la Commissione Ambiente e Salute per approfondire il tema, credo che per parte mia, sempre mi rivolgo al Presidente della Commissione, ma credo che la volontà di condividere pensieri e riflessioni faccia sicuramente parte di questo assessorato e anche della Presidenza della Commissione stessa. E qua spero di aver risposto con sufficienza. L'occasione mi è utile per inviare un ringraziamento pubblico al dottor Miorandi, perché è un anno che lavoriamo insieme in maniera con una stretta collaborazione rispetto alla quale ho sempre ottenuto delle risposte estremamente professionali e puntuali che confido di poter avere anche dalla nuova amministratrice, dottoressa Alessia Andreatta, alla quale auguro un buon lavoro. Confido che sia sufficiente. Grazie.
Grazie Assessore. Consigliere Lui, per accettazione, soddisfazione o meno?
Sì, grazie Assessore. Ecco, io dico il tema è questo passaggio di consegne. Credo che sia importante, io credo che non sfugga l'Assessore o a chi ha potuto parlare in questi mesi col lavoro di Miorandi, insomma, che lui avesse in capo tante competenze direttamente. Quindi è fondamentale la continuità perché i progetti sono ambiziosi. Anche il passaggio all'orario serale e notturno non è una cosa da poco per la città, per la cittadinanza, per l'attività economica, è stato detto in commissione dalla consigliera Mirandola, insomma ci sono attività che lavorano la sera, quindi credo che sia importante adesso che non ci sia un vuoto di potere e che si possa riprendere velocemente. Dopodiché che le amministrazioni comunali abbiano letto sul giornale questa cosa, io credo che da azionisti di maggioranza di questo gruppo, così grosso, così potente, così importante, non sia molto felice, ecco, questa esigenza. Sì, sì, quello che è andato sui giornali, sì, sì. Ok, grazie. Ok, grazie, ringrazio comunque l'assessore per la risposta, grazie.
La precisazione, Sindaca, prego.
Sì, senza entrare nel merito del confronto, Andrea Miorandi chiaramente ha contattato telefonicamente e informalmente i sindaci rispetto, e ha coinvolto certamente sia la sottoscritta che immagino anche il sindaco di Trento dentro il contesto dell'Umiti Energia. Detto questo, onestamente all'oggi, in un momento di avvicendamento dove un amministratore delegato per scelte di natura professionale fa una scelta più che legittima, immagino da un punto di vista della carriera anche assolutamente ambiziosa, a lui va certamente il mio ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi, un in bocca al lupo per le sfide che avrà. Detto questo, la nostra fiducia nell'azienda è tale per cui io immagino che in questo avvicendamento che sta avvenendo in questi giorni, a breve avremo il confronto con chi sostituirà Andrea Miorandi, e sono certa che l'azienda sarà in grado, perché è un'azienda grande, solida e costruita evidentemente anche con riferimenti sul territorio, di essere di supporto rispetto alla gestione che riguarda il comune di Rovereto, ma mi preme ricordare che c'è anche la Vallagarina. Io sinceramente credo che sia opportuno occuparsi del servizio e ragionare la disponibilità di comprendere che c'è una scelta legittima e che non va messo in discussione all'oggi niente, perché oggettivamente in un avvicendamento non c'è merito di discussione sul tema, a mio avviso.
Ok, quindi le due domande di attualità le abbiamo trattate, quindi aggiorniamo l'Aula, nel senso che alle 19.30, quindi appena terminato l'appello, erano entrati i consiglieri Angeli e Zambelli, 19.32 è entrato il consigliere De Gasperi, 19.48 il consigliere Chiesa, quindi nomino come scrutatori per la serata il consigliere Gamberoni e il consigliere Chiesa, che attendevo. Iniziamo, no, ma era un po' che speravo di nominarli, ma... Allora, iniziamo il trattamento delle interrogazioni. Allora, la prima interrogazione, consigliere Catalano, rilevare la presenza delle forze di ordine nelle ore notturne. A lei.
La ritiro perché è superfluo, ormai dato il tempo trascorso. Grazie.
Consigliere, grazie. Allora... Sempre lei, consigliere Catalano, sanzione per abbandono di rifiuti. Non ha ricevuto la risposta, niente. Realizzazione, consigliere Zenatti, realizzazione area camper, uso turistico Rovereto, ricevuto la risposta. Prego.
Grazie. Sì, ho ricevuto la risposta e quindi, tra virgolette, in termini formali diciamo che viene ritirata, perché quanto si dice ci basta. Grazie.
Quindi la risposta, ok, soddisfacente. Poi passiamo a spostamento sempre... presentata dal gruppo Fratelli d'Italia, alla sindaca, spostamento dei fondi PNR destinati all'ospedale Santa Maria del Carmine, dirottati l'ospedale di Arco. La presenta lei, consigliere Zanatti?
No, presidente, dovrebbe trattarla il collega Dapur, che questa sera è indisposto.
Quindi la teniamo sospesa per assenza del consigliere Dapur. Siamo a aumento delle rette RSA, sempre presentata dal vostro gruppo, però l'assessore Miorandi ha comunicato ritardo, se dovesse arrivare la mettiamo in coda, ok? Poi, sempre Piccini Zenatti da Por, oggetto un assessorato fantasma, rivolta al consigliere, all'assessore Potter.
Grazie Presidente. Ma sì, questa interrogazione è partita da una questione relativa a prese di posizione che aveva fatto le varie associazioni ambientaliste trentine per il mancato utilizzo dell'impianto di trattamento meccanico e biologico della discarica dei Lavini. Questo, diciamo, secondo le associazioni ambientaliste, avrebbe arrecato un danno di 6 milioni di euro che chiaramente la Corte dei Conti verificherà se effettivamente c'è stato o non c'è stato. E siccome non avevamo sentito nessuna presa di posizione specifica da parte dell'assessore, con questo volevamo stimolare una presa di uno sbilanciamento politico, che però nell'interrogazione non c'è, c'è una risposta prettamente tecnica, molto diffusa e molto articolata su di chi sia la competenza dell'attivazione o meno dell'impianto, quali siano insomma le ricadute sulla tassa del mancato attivazione di questo impianto che si rinvia sempre a questo benedetto ARERA, e quindi chiaramente la risposta tecnica scagiona un pochino quello che è le responsabilità del comune nella mancata riattivazione di questo impianto di trattamento. La risposta è prettamente tecnica, quindi va bene, insomma, ci manca quella politica, ma evidentemente non si è voluta esprimere, quindi va bene così. Grazie.
Prego.
È un peccato che i termini siano questi, perché voglio dire, bisogna anche spiegare, perché quando si parte con un'interrogazione dicendo che l'assessore è un fantasma, spiega il perché almeno, no? Perché voglio dire, prima il consigliere Zenatti, mi permetto di rispondere a due, di replicare a due. Sì, ho capito. Bene, poteva scusarsi allora per le affermazioni, va bene.
Attenzione. Allora, torniamo sul tema. Torniamo sul tema di questa breve replica a questa interrogazione, non andiamo a sforare perché sennò mi fate cambiare metodo che non ho intenzione di cambiarlo, ok? Assessore, prego.
Ma no, niente, non è una risposta solo tecnica, qui c'è tutto, di fatto il tema del trattamento meccanico biologico le è stato spiegato prima in discarica, poi, come dire, in più momenti. Di fatto questa è una risposta anche politica, perché non c'è una interpretazione che può essere diversa da questa. Il trattamento meccanico biologico ha avuto una sua storia, è servito per un certo tipo di lavorazioni, adesso di fatto non serve più e ce l'hanno spiegato bene. Perciò è anche una risposta politica. Cosa avrei dovuto fare? Me lo dica. Perché non c'era un ulteriore passaggio, capisce? Pertanto, alla luce di una risposta così elaborata, avrei, come dire, intuito che potesse ritenersi soddisfatto. Invece, come dire, stacca la parte tecnica dalla parte politica. Ma non c'è una parte politica che può aver mancato, o quantomeno non mi sento, sono... ecco, credo che il fantasma è stato riabilitato a pieno a seguito di questa risposta, anche se lei non vuol darne atto. Grazie, consigliere.
I patti sono che quando facciamo la replica, flash, consigliere Piccini, a lei.
Grazie Presidente, ma il discorso della separazione della risposta politica dalla risposta tecnica sta nel fatto che lei, assessore, non ha detto nulla, non ha giudicato niente di quello che è stata l'ambientalismo da cui lei proviene e al quale sembra che non faccia neanche più parte. In conseguenza, il fatto che questi signori siano esposti con una segnalazione specifica alla Corte dei Conti su una problematica di un danno così corposo, questo implicava che ci fosse la sua posizione. Ma è chiaro che, chattando domanda per domanda, questo è sfuggito, dopo lei avrà senz'altro un suo parere in merito alla cosa, e sulla fantasmità dell'assessorato lo vedremo prossimamente. Diciamo che finora le cose sono state risolte delegando, ma anche in questa risposta c'è, delegando tutte le responsabilità a soggetti terzi, quindi l'ARERA, la provincia, va bene, tutti quanti. E quindi a Rovereto, dal punto di vista ambientale, cosa si sta facendo? Quindi è questa la natura dell'assessorato fantasma. Grazie.
Però io devo chiudere sto battivi. 30 secondi.
Consigliere, io insisto, non può presumere una verità. Io posso raccontarle che ho incontrato quelle associazioni ambientaliste. Addirittura le ho incontrate anche, le ho portate di fronte sindaca, alla sindaca. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo avuto un ulteriore approfondimento con l'Agenzia per la Depurazione rispetto proprio al tema, che ci ha risposto ulteriormente. Li ho risentiti, c'è un'interlocuzione, perché come lei dice, io provengo da quel mondo e ho una particolare attenzione per quel mondo. Però se mi chiede, io glielo dico volentieri, poi di più non posso fare. Grazie.
Ecco, chiuso. Ci sarà tempo e modo eventualmente per ulteriori interrogazioni o quant'altro. Ok, visto che è entrata anche l'assessora Miorandi, 19:49, però la facciamo rifiatare un attimo, andiamo avanti, ok? Allora, adesso siamo sulla 7, discariche e lavini. I cittadini pagano due volte, però la risposta, c'è modo, che è arrivata? Prego.
Sì, è arrivata oggi pomeriggio, Presidente, per cui non l'abbiamo neanche letta. E fra il resto le dico anche che la numero 9, se mai arrivassimo lì, non è ancora arrivata, è datata 16 giugno, siamo al 15 di luglio, quindi è quasi la normalità che si sfori nei tempi, insomma, ecco. E non è che soprattutto la 9 abbia bisogno di approfondimenti tecnici, voglio dire, no? Quindi, vabbè.
Andiamo a percorrere, poi quando ci arriviamo ne parliamo, ok? 8, discarica dei lavini, tubazione del percolato, Catalano, rivolta all'assessore Pozza, prego lei.
Grazie assessore, grazie Presidente. Assessore, lei mi ha risposto in maniera molto articolata alla mia interrogazione, informando me e quindi la comunità che la tubazione che collega la discarica dei lavini al navicello è in ghisa. Ho fatto una breve ricerca e la ghisa tradizionale è soggetta a corrosione, specialmente in presenza di acidi, sali, sostanze aggressive come quelli presenti nel percolato. In conclusione, i tubi in ghisa non rappresentano la soluzione ideale per il trasporto o la gestione del percolato in discarica, a meno che non siano opportunamente protetti con rivestimenti specifici e utilizzati in condizioni attentamente controllate. Per applicazioni caratterizzate da una elevata esposizione chimica, come nel caso del percolato, si raccomanda l'impiego di materiali plastici adatti a resistenza chimica, come dei polietieni ad alta densità. E alcune discariche nazionali, come quella di Scarpino di Genova, vengono utilizzate tubazioni in PVC per la parte a bassa pressione, inferiore a 10 bar, e tubazioni in inox quando superano questi 10 bar. Alla luce di questa breve introduzione che ho fatto, desidero chiedere, Assessore, se le informazioni fornite dal dirigente dell'Agenzia Generale per la Depurazione siano state trasmesse in forma scritta oppure no. Dalla sua risposta si evince che il tubo, installato nel 1994, non è mai stato ispezionato internamente in questi 30 anni. Pertanto non si può escludere la presenza di microlesioni, le quali potrebbero essere causate da diversi fattori, tra cui eventuali assestamenti del terreno dovuti a lievi scosse telluriche e fenomeni ai quali il nostro territorio non è estraneo. Una verifica delle portate a monte e a valle di una tubazione può fornire indizi su eventuali problemi nella linea, ma da sola non è sufficiente a scongiurare o individuare con certezza microlesioni in un tubo di ghisa, che questo comporterebbe della dispersione del percolato nel terreno. Ci sono metodi più efficaci per individuare le microlesioni che potrebbero coincidere con la dispersione del percolato nel terreno, tra cui l'ispezione visiva interna con videocamera, l'endoscopia delle tubazioni. Considerato che la tubazione in oggetto non viene sottoposta a verifiche periodiche e che i controlli si limitano all'ispezione dei pozzetti, nonché al confronto tra i gestori della discarica e del depuratore sulle quantità convogliate determinate tramite due misurazioni di portata installate rispettivamente in prossimità della mandata della discarica e alla... No, che vi è questo confronto, sì, però non serve a niente, cioè per l'individuazione delle micro lesioni. Cioè, quello praticamente è una cosa generica, vabbè. Presidente, ritengo opportuno preannunciarle che presenterò un'interrogazione con la quale chiederò di impegnare l'ADEP a eseguire una video ispezione interna della tubazione in esame, a fine di accertare l'eventuale presenza di microlesioni alla tubazione in disamina. Grazie.
Prego, Assessore, precisazione e poi... soddisfazione o meno dopo la precisazione, assessore. Prego.
Ma quando ho letto la sua interrogazione mi sono preoccupato e ha fatto, cioè, mi è piaciuta perché l'ho approfondita anch'io, però di fatto ci sono due fattori essenziali. Uno, che c'è un contatore in partenza, un contatore in arrivo, e pertanto non può esserci una perdita di prodotto che non viene che non viene a conoscenza. Il secondo tema è che questa tubazione, seppur in ghisa, sono d'accordo con lei che adesso probabilmente la metterebbero in PVC se la mettessero adesso, viaggia a una pressione di alcune atmosfere, ma sopporta il PM30, le 30 atmosfere. Pertanto, voglio dire, io sono tranquillo, ma se vuole ulteriormente approfondire, io sono a disposizione.
Ispezione in discarica. Avevo appreso che a monte viene immesso nella tubazione come volume, come metri cubi, mentre all'arrivo è come peso, cioè almeno dal dirigente. Su questo ho fatto gli appunti, poi magari tipo lo chiediamo, tipo, e quindi questo non ci dà la certezza tra quello che parte e quello che arriva sia tipo coincida perfettamente. Poi quando si parla di microlesioni, si parla di perdite infinitesimali che però in 30 anni possono avere cagionato una tale, come dire, quantità di materiale sul terreno di rilevante importanza. Ecco, io chiederò solo se si può fare questa ispezione, su questa video ispezione, se si può, altrimenti nell'interesse proprio come di tutti quanti noi cittadini. La ringrazio, Assessore, sempre per la sua disponibilità. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Allora, passo indietro, torniamo alla interrogazione numero 5, aumento rette RSA, Piccini Zenati da POR, all'assessore Miorandi, la presenta lei, consigliere Piccini, lei.
Ecco. Grazie Presidente. L'interrogazione si è basata sempre su notizie di stampa che riportavano affermazioni di amministratori della Vannetti che dicevano che le rette erano, diciamo, in aumento in relazione anche alla copertura delle manutenzioni straordinarie che venivano fatte presso le varie strutture. Questo ci ha preoccupato un pochino. La risposta afferma che questo non è assolutamente quello che è nella realtà dei fatti, quindi le rette sono indipendenti da questi lavori. Sarebbe opportuno che quando gli amministratori dei nostri enti escono sulla stampa siano un pochino più precisi, o se la stampa riporta cose che non sono precise, rettifichino con una certa solerzia. Per quanto riguarda poi tutti i lavori, qui c'è una fotografia, insomma, di quanto ci costa quella casa, che è sottostimata, che ho visto che si parte dal 2008, io ho memoria che dal 2001 al 2007 ci siano state contribuzioni per circa 200.000 euro all'anno, e quindi siamo su 1.400.000, più dei lavori straordinari di messa a norma della zona cucina, utilizzando anche delle fibre al carbonio, e insomma lì c'era, secondo me, un altro 1.500.000 da aggiungere. Quindi alla fine tra 1.700.000, 1.089.000, quindi 2.008.000 più quelli che io mi ricordo, insomma siamo arrivati già a un 5.000.000 di euro solamente per le manutenzioni di queste strutture, e comincia a diventare un notevole costo, ed è importante accelerare la questione della realizzazione nella prossima RSA, perché sono tutti, diciamo, costi e interventi che probabilmente, se la RSA fosse già stata realizzata, non si sarebbero dovuti fare. Comunque la risposta va bene, insomma. Grazie.
A lei, consigliere. Allora, sulla 9, sindaca risponde al consigliere Zenatti. Prego.
Sì, sì, era solo per motivare la ragione per cui non è arrivata la risposta. Gli uffici e anche l'assessore Valduga hanno predisposto effettivamente la risposta, però in questo non ho avuto il tempo di visionarla, per cui sono fuori termine, me ne rendo conto, ma penso di poter chiederle pazienza e il prossimo consiglio certamente ne avrà contezza.
Allora, numero 10, consigliere De Gasperi, interrogava l'assessora Cossali, Natale non si organizza Natale, prego.
Buonasera a tutti, grazie. Allora, ho ricevuto la risposta scritta dell'assessora Cossali e mi reputo in parte soddisfatto della risposta. Ben venga il fatto di un cambiamento radicale per un'identità nuova sul periodo natalizio, non voglio più chiamarli mercatini, ma periodo natalizio roveretano. Ben venga l'utilizzo e l'apertura verso altre piazze di Rovereto, palazzi aperti o corti aperte. L'unica cosa, la mia preoccupazione, è un po' la tempistica dell'uscita del bando. Siamo al 23/7/25, avrà deciso chi sarà l'organizzatore di questo nuovo Natale. Nel punto 2 della risposta mi viene detto che siamo in linea. L'unica differenza che vedo è che nel 2020 la risposta è arrivata al 9 ottobre, nel 2021 al 14 ottobre e poi il resto eravamo un po' in linea. La mia preoccupazione è che organizzare un Natale così diverso e con una risposta arrivata al 23, che arriverà al 23 del 7, arriveremo ad agosto, poi ad agosto si scivolerà sicuramente verso settembre, avere 81 giorni per organizzare, coordinare e comunicare questo grande cambiamento, che è un evento molto importante, questi 40 giorni per le attività sociali ed economiche di Rovereto, mi rende un po' perplesso. Allora, non vorrei che passasse l'idea che sono felice di avere ragione, questo non è nelle mie corde e non è proprio nel mio carattere. Spero di sbagliarmi vivamente e spero che con queste tempistiche così ristrette si presentano dei comitati, dei coordinatori dell'associazione che si facciano bagaglio di questo bando che, leggendolo, non è assolutamente facile e con richieste, secondo me, molto puntigliose e molto importanti. Per questo la mia titubanza è che organizzare un Natale in un evento così importante in 81 giorni non è facile. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è che forse un vincitore di un bando debba avere perlomeno 3 anni, se vince un bando, per poter organizzare i futuri 3 eventi che gli consentirebbero poi un'organizzazione per il futuro e si eviterebbero sempre un po' alla rincorsa di quelli che sono un po', consentitemi il termine, gli scartini degli altri mercatini. Il 3 e il 4 di luglio, se non sbaglio, a Trento hanno selezionato quelli che saranno gli espositori. Noi non so cosa arriverà, non so cosa si farà e la mia titubanza è ancora questa. Ripeto, mi auguro di sbagliarmi come roveretano e soprattutto come una persona che ha sempre frequentato i mercatini e ha sempre creduto in quel periodo che rende Rovereto decisamente diversa. Grazie.
A lei, consigliere. Le rimanenti non hanno ancora la... No, chiedo scusa. La numero 1. Ok, le rimanenti non hanno ancora risposta, ovviamente cerchiamo di portarle.
a evasione, ok? Quindi terminato questa prima parte, entriamo nella parte delle delibere con gli scrutatori già nominati, quindi arriviamo alla prima delibera. Assestamento generale e variazione di bilancio in corso di gestione 2025 e 2027. Scusi, è su questo, vero? Ecco, allora il consigliere De Gasperi ha ravvisato, visto una incompatibilità, per cui su questa delibera si assenta. Grazie, consigliere. Sindaca, prego.
Grazie Presidente. La delibera che ci accingiamo a discutere e che avvia il confronto, avvia il confronto e il dibattito d'aula, è una delibera importante da un punto di vista della programmazione non solo finanziaria ma anche della programmazione di governo in questo preciso periodo dell'anno. La presentazione del bilancio per gli esercizi finanziari 25-27 e poi il concentrarsi, diciamo, su quella che è l'annualità 2025 ci consente di rimettere in gioco una serie di risorse che sono per noi fondamentali per riuscire a portare avanti passo passo, di bilancio in bilancio, come dicevo prima, appunto la nostra programmazione. E in questo momento la cosa importante, a mio avviso, oltre a quelle alcune cifre che io accenno, ma poi saprete meglio, verranno relazionate naturalmente dal dottor Fesser e dalla dottoressa Gazzini, quello che mi premerebbe già in introduzione è fare una riflessione di natura squisitamente politica. E non solo questo è un assestamento che in qualche modo arriva a mettere in disponibilità, diciamo, una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni e che si suddivide sostanzialmente, che servono poi per le eventuali variazioni, per la variazione che succederà, parlo del 2025, e che mette in campo di fatto una parte di spesa corrente di 4 milioni e una parte di spesa capitale, quindi di investimenti, intorno ai 7 milioni, che sono fatti ovviamente di un surplus e di un avanzo. Tutto questo compone una cifra sulla quale noi abbiamo scelto e deciso di proseguire tutta una serie di investimenti, ma anche con alcune novità che sono comunque importanti, che verranno poi magari anche nel dettaglio, in caso di domande, spiegate dai singoli assessori. Questo è un bilancio che mette a fuoco intanto nuovamente, forse ormai una narrazione da me più volte detta all'interno di quest'aula, però ancora una volta un focus importante sul tema dei servizi. Servizi che non sono solo culturali e sociali, cosa di cui abbiamo parlato molto spesso, ma in particolar modo capitalizzano il lavoro per quel che riguarda di un'annualità piuttosto importante che prende anche l'occasione, se vogliamo, del centenario, ma che ha lavorato moltissimo su quello che è un nuovo modello, un nuovo sistema organizzativo di immagine che porta a capitalizzare anche questo nuovo modello e comprendere quanto sia migliorabile il decoro e l'investimento sull'immagine della città. Mi riferisco intanto in una capacità di lavorare sul verde pubblico e quindi un investimento significativo che è valso anche, diciamo, per l'occasione del centenario, ma che vuole in qualche modo sondare quanto e come riusciamo e vogliamo tenere un sistema che comunque alzi anche un po' il livello di assoluto gradimento della cittadinanza da questo punto di vista e che si cura del proprio ambiente, del proprio territorio e propone un'immagine dello stesso, appunto con il principio della cura che è comunque tanto cara ai cittadini e alle cittadine, ma che è importante anche per la necessità di vivere all'interno di un ambiente ordinato e di utilizzare le risorse in modo adeguato. È chiaro che su questo ovviamente l'investimento è stato, come ho detto, non solo finanziario ma anche significativo da un punto di vista del modello organizzativo e qui
va ringraziato ovviamente l'ufficio tecnico in questi termini, sulla quale ha lavorato a mio avviso molto bene, molto celermente e molto capace anche di trovare organizzativamente non solo le risorse ma anche le energie delle persone che qui vi hanno lavorato e di garantire un risultato che a mio avviso nell'arco di un'annualità, nello studio e nell'esperimento portato a termine ha certamente come in tutte le cose margini di miglioramento, ma sicuramente a mio avviso un cambiamento che la città vede e che apprezza. E questo è un primo elemento che mi pongo come attenzione solo anche per farvi comprendere che quando parliamo di servizi parliamo di una città che comunque nel contesto della sua qualità che propone comunque la cittadinanza ha bisogno evidentemente di investimenti, di risorse che vanno anche molto spesso sulla spesa corrente sulla quale noi riusciamo a garantire certi standard anche grazie alla possibilità che abbiamo assieme al Comune di Trento, nella fattispecie, di una cifra significativa che è quella dei dividendi che vengono da Dolomiti Energia. In più mi preme ricordare le dichiarazioni dell'ingegner Granella in quest'aula nel comprendere anche quanto importante sia nel rapporto anche con Findie garantire comunque ogni annualità la possibilità di un incremento che sia comunque costante proprio per riuscire a scegliere in modo oculato e programmato dove queste risorse possono essere utilizzate. Servizi, ho citato questo tema del verde solo perché in qualche modo è un po' la novità, a lungo ha parlato in precedenza anche di tutti gli altri servizi su cui noi riteniamo importante investire, ma questo è forse un focus di novità su cui mi premeva fare una riflessione. Troverete poi chiaramente nelle riflessioni che riguardano invece la parte degli investimenti un lavoro di inserimento di risorse che riguardano alcuni lavori pubblici che sono comunque in qualche modo in itinere, li troverete, ne parleremo poi dopo, perché voi sapete che comunque le risorse di cui noi disponiamo non ci consentono di investire su un'opera pubblica solamente una volta con una cifra totale, quindi non abbiamo questo insomma un po' per la logica con cui la provincia si è mossa in tutti questi anni di cambiamento anche rispetto al consentire le risorse ai comuni, quindi abbiamo bisogno di utilizzare anche più bilanci per arrivare alla conclusione del finanziamento di opere importanti come per esempio, ne cito una su tutte, lo Stadio Querta, ma anche il Polo Ex Alpe nell'interezza, per esempio un'altra opera che riguarda il tema della completezza non solo dello 06 ma anche di tutte le aree contingenti e ad esse vicine, giardino, sistema ciclabile e quant'altro e tutte le altre opere che poi vedrete citate su cui sicuramente gli assessori risponderanno. Però due altri temi che mi preme mettere lì come importanza che ritroverete assolutamente sempre dentro il contesto della nostra programmazione finanziaria, tema lavoro, tema casa. Il tema lavoro affrontato con un inserimento ulteriore all'interno di un fondo di riserva che è quello per le categorie fragili dei lavoratori grazie a SMR che è la nostra multi utilities e che chiaramente ha questa mission che è un po' diversa rispetto alle multi utilities di cui normalmente osserviamo negli altri comuni, ma questo progetto che risale alle amministrazioni precedenti molto intelligente serve comunque per aiutare comunque fragili da un punto di vista lavorativo che possono uscire dentro quel contesto ma servono dentro SMR e possono trovare una loro occupazione. Tema casa visto da un'ottica diversa rispetto alla tipologia dei servizi di cui abbiamo anche parlato e dei vari progetti che le politiche che l'assessora Miorandi comunque ha messo in campo rispetto e che già conoscete, di cui a lungo abbiamo parlato, una riflessione di tipo urbanistico che vuole attraverso l'assessorato di Andrea Miniucchi, del vicepresidente,
del vice sindaco, fare una riflessione che non è solo sull'oggi, di cui ci stiamo peraltro già occupando attraverso proprio la concretezza dei progetti, ma anche di pianificazione, di ragionamento, di aggiornamento, su cui poi magari avrà modo lui di entrare nel merito se sarà di interesse, e quindi una riflessione puntuale che serve ovviamente, perché la programmazione non può essere solo dell'oggi ma anche quella del domani. Ecco, altro tema importante, poi chiudo perché a questo punto poi nelle cifre, nella riflessione anche più tecnica, lascio la parola al dottor Festi, la Piazza della Pace, un progetto che va avanti da un po', su cui l'assessore Miniucchi sta lavorando a lungo, un progetto molto voluto dalla circoscrizione, che arriva alla sua fase di progetto esecutivo e che quindi verrà poi nella condivisione della Giunta e nella condivisione della circoscrizione, avendo già fatto un percorso partecipativo a monte nella coda della precedente amministrazione, diventerà una delle opere importanti su cui si vuole lavorare anche su un cambiamento di parti di città ritenute significative e soprattutto utilizzate moltissimo dalla cittadinanza e dalle aree comunque anche di quartiere, non solo quelle centrali ma quelle diciamo così non periferiche, però di rione, che questo mi pare diciamo la definizione più significativa. Ecco, chiudo qui, poi entreremo nel merito più nel dettaglio dopo, ma ho voluto sin da subito anticipare una riflessione più compiuta per darvi poi, come dire, un'indicazione anche politica rispetto alle scelte, che non sono tutte quelle che vi ho descritto, ma che rappresentano comunque anche alcuni elementi di novità di cui fino ad oggi non si era parlato. Grazie.
Grazie a lei, Sindaca. Dottor Festi, prego, a lei.
Grazie, Presidente. Saluto i consiglieri. Prendo spunto e mi collego a quello che ha illustrato la sindaca, evidentemente per fare qualche specifica dal punto di vista tecnico sulla ratio, come dire, di questo provvedimento e sul lavoro che precede poi quello che è invece il contenuto della variazione di bilancio. Qui con me, come diceva la sindaca, c'è la responsabile dell'ufficio bilancio, dottoressa Gazzini, che poi eventualmente mi aiuterà rispetto a eventuali domande tecniche. Ecco, l'operazione di assestamento generale di bilancio di cui proponiamo la delibera ha un significato tecnico importante in questa fase dell'esercizio finanziario, perché come prevede la norma, in particolare gli articoli 165 e 193 del testo unico degli enti locali, obbliga come gli enti locali ad operare entro il 31 luglio una verifica dell'andamento della gestione finanziaria e contabile dei comuni per appurare ed accertare se la gestione avvenga secondo una corretta contabilizzazione e una corretta appunto verifica delle entrate e delle corrispondenti spese, nonché dei fondi, in modo che si vada ad appurare se appunto il bilancio è in equilibrio e quindi è dal punto di vista della gestione corretto, oppure se l'amministrazione debba intervenire per sanare eventuali situazioni che possono determinare delle criticità e quindi un possibile disavanzo di amministrazione. Ecco, per cui diciamo che la prima attività che viene fatta assieme a tutti gli uffici è andare a verificare tutte le voci del bilancio in termini di entrate e di spese, verificare soprattutto sulle entrate che quanto è stato stanziato come previsione abbia nel corso dell'anno la sua attuazione, se non completa, almeno come dire relativa a queste prime mensilità, e quindi poter garantire all'amministrazione appunto che il pareggio finanziario, almeno come dire alla data del 31 luglio come appunto orizzonte temporale, ma qui siamo appunto a metà luglio, dia garanzie di solidità da una parte e dall'altra, come dire, di veridicità rispetto a quanto era nella previsione. Ecco, da parte dell'ufficio bilancio è stata fatta questa verifica, la norma poi prevede che si vada ad appurare se ci sono situazioni appunto che possono determinare squilibri, piuttosto che se vi sono condizioni di possibili debiti fuori bilancio, per cui anche questo è stato verificato. Diciamo che a conclusione di questa operazione,
il risultato è positivo, per cui possiamo dichiarare, come dire, che gli equilibri di bilancio sono mantenuti, così come la sana gestione, e a questo punto, come dire, si inserisce invece la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni rispetto a nuove progettualità, a nuovi investimenti da poter immettere, come dire, rispetto a quello che è l'esercizio finanziario, utilizzando le risorse che nel frattempo si sono rese disponibili. Ecco, questo per darvi, come dire, un percorso tecnico che porta appunto a quella che è la fase dell'assestamento di bilancio. L'ulteriore documento che poi voi avete trovato allegato alla proposta di delibera è quella sulla verifica dello stato di attuazione dei programmi, perché parallelamente appunto alla verifica contabile, rispetto agli obiettivi che l'amministrazione si è data, che sono contenuti nel PEG, la norma prevede appunto che ci sia una verifica del loro andamento, cioè rispetto alla loro attuazione, che sia in linea con quanto si era programmato, oppure, come dire, se gli stessi vanno eventualmente corretti nel caso in cui non si preveda la possibilità di raggiungerli o, come dire, i tempi per la loro realizzazione siano diversi da quanto previsto. Quindi questo l'avete visto, come dire, elencato ed esploso nel documento che attiene la relazione, la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Per quanto riguarda la variazione di bilancio, io, come dire, rispetto alle quadrature, già diceva la sindaca, abbiamo una variazione che per quanto riguarda il 2025 ha un saldo di 13.2447,95, sul 2026 si parla di 186.365 euro, sul 2027 95.100 euro. È chiaro che evidentemente l'annualità, l'esercizio finanziario più significativo è quello in corso, quindi quello del 2025, e vi volevo dare qualche informazione aggiuntiva tecnica per poi lasciare spazio evidentemente alle domande sulla parte delle entrate, che sorreggono sia le nuove spese di parte corrente che per quanto riguarda le spese di investimento. Ecco, nel allegato 1 alla delibera, alla proposta di delibera che riporta le principali poste di entrate e di spese, in particolare avete potuto trovare una applicazione per quanto riguarda le entrate correnti di dividendi per 2.954.407,14, l'applicazione di un maggior fondo perequativo per 250.000 euro e una voce che attiene al PNRR dei sociali e dell'informatica, che in vero, come dire, si tratta più di una ricalibrazione, diciamo, di spesa delle risorse rispetto a progettualità che sono già in essere. Ecco, per quanto riguarda i dividendi, volevo dar conto al Consiglio che a seguito delle assemblee di Dolomiti Energia e di Findie si sono determinati, quindi con certezza, si è determinato con certezza quello che è l'importo dei dividendi che è riconosciuto per il 2025 al Comune di Rovereto e che ammonta nel suo complessivo a 10.231.544,22. Questo è l'importo complessivo, come dire, che è stato riconosciuto. Di questo importo, già in fase previsionale, se ricordate, avevamo applicato una quota, ulteriormente ne era stata applicata una quota con la prima e la seconda variazione di bilancio, per cui applicando ora l'importo che vi dicevo prima, ossia questi ulteriori 2.900.000, arriviamo in questo momento ad un'applicazione dei dividendi al bilancio per 8.966.499,42 rispetto all'importo complessivo che vi dicevo prima ammonta a 10.200.000. Quindi questo è, diciamo, un'ulteriore possibilità di poter poi, per spese che lo necessitano o per ulteriori appunto progettualità che l'amministrazione voglia mettere in campo, di poter ancora far riferimento a una quota dividendi. Per quanto riguarda invece le entrate di parte capitale, avete potuto notare, questo anche in parte corrente, ma l'applicazione di una quota di avanzo destinato, vincolato, quindi questo come risultato del rendiconto, in particolare vi segnalo l'applicazione dell'avanzo libero per 4.863.327,61. Quindi con questa manovra finanziaria l'amministrazione, appunto, in base agli investimenti scelti, li ha finanziati, direi, principalmente con l'utilizzo dell'avanzo, ossia, come si dice, del proprio tesoretto, per sostenere appunto le nuove azioni di investimento per la città. Ecco, io aggiungerei solo che oltre alla variazione dal punto di vista tecnico è stata fatta una verifica dei fondi che devono essere previsti, accantonati e che sorreggono alcune appunto voci specifiche, in particolare il fondo crediti di dubbia esigibilità che abbiamo rideterminato in diminuzione per 94.000 euro, il fondo rischi e soccombenze invece che è stato confermato perché non abbiamo rilevato la necessità di modificarlo assieme all'ufficio legale, e il fondo di riserva invece che è stato integrato di 149.000 euro per riportarlo a una disponibilità di 250.000 euro, in quanto nel corso di queste mensilità era già stato utilizzato per alcune appunto spese impreviste o per aumentare gli stanziamenti. Sul fondo pluriennale vincolato niente da aggiungere, se non che tra le varie verifiche si è appunto appurato anche che la sua previsione a bilancio in termini di risorse che sostengono gli investimenti che sono in corso su più annualità è congruo ed è correttamente quantificato. Ecco, io mi fermerei qui, non faccio un intervento per quanto riguarda le spese invece di parte corrente e capitale, lasciando poi evidentemente ai consiglieri la richiesta di domande tecniche o piuttosto di richieste, agli assessori per quanto riguarda il merito degli interventi. Grazie.
A lei, dottor Festi, Presidente della Commissione, deve aggiungere qualcosa? No, c'era consigliere Chiesa, lei.
Grazie Presidente, se mi dà la parola l'accetto volentieri, proprio perché settimana scorsa in data 10, giovedì 10, abbiamo avuto il piacere, o ho avuto il piacere di coordinare proprio la commissione che, come avete capito, era o aveva all'ordine del giorno punti importanti, uno dei quali è proprio quello che stiamo esaminando in questo momento, ma ne seguiranno anche altri che poi vedremo in corso della serata, proprio perché la Commissione aveva posto nell'ordine questo con l'eventualità appunto di prolungare. In realtà devo dire la verità, grazie, ma come avete visto anche questa sera, e non devo dirlo solo io e solo questa sera, la bravura dei tecnici, e lo dico per la responsabile Gazzini e per il dirigente Festi, hanno sempre la facilità di rendere semplice, se mi permetto di dirlo, anche quello che non è. In quell'occasione era presente notevolmente anche la sindaco e l'assessore Dorigotti, e la sindaca puntualmente ha recepito quello che poi i consiglieri in corso di commissione hanno espresso, aveva annunciato che non c'era eventualmente una relazione, che ha fatto perfettamente questa sera e ci abbiamo già ascoltato, quindi io non faccio altro che ringraziare questa sera la sindaca e dire che comunque in quel contesto siamo riusciti a sviscerare tutti i quattro punti che poi vedremo, e punti importanti, come ha detto, uno fondamentale che è quello di questa sera, che è un percorso tecnico, perché l'assestamento di bilancio con il discorso degli equilibri, con il discorso di capire se effettivamente un'amministrazione percorre in tempi e nei modi le proprie programma di governo, e quindi adesso io lascio le domande che verranno comunque poste all'attenzione, anticipando che già in quella commissione avevamo proprio richiesto che magari gli assessori fossero disponibili, perché magari ci possono migliorare quelle che sono magari delle dubbi che abbiamo posto, e che la sindaca nella breve e puntuale commissione che abbiamo fatto è stata comunque precisa, però dopo ha detto lascerò ai colleghi ovviamente di andare nell'approfondire il discorso. Quindi questo, diciamo, i quattro punti che avevamo all'ordine del giorno sono stati appunto sviscerati e quindi speriamo che anche questa sera arriveremo allo stesso modo a concluderli. Grazie.
A lei, consigliere Chiesa, domande tecniche. Prego, consiglieri. Beh, già il consigliere, in questo caso presidente Chiesa, ha detto che era tutto chiaro, ha fatto gli elogi agli uffici, quindi confido che gli uffici, dottor Costa, dottor Sagazzini, siano stati talmente bravi che questa sera addirittura non ci sono domande tecniche. Quindi un ulteriore questo è un vero applauso, perché di solito vi ringraziano, ma se non ci sono domande tecniche vuol dire che siete stati bravissimi. Quindi apriamo il dibattito politico, due interventi per 20 minuti, divisibili in due interventi per ogni consigliere. Prego, consigliere Angeli, a lei.
Grazie Presidente, non deve essere così proprio fiducioso nel fatto che non ci possano essere delle domande, anche perché nel mio intervento sicuramente delle riflessioni, qualche domanda la farò, anche perché così mi auguro che qualche assessore che viene coinvolto di avere delle risposte in merito, anche se delle domande, no, così sono delle domande che forse non sono tecniche, possono essere anche politiche su determinate scelte che ha fatto questa amministrazione. Entrando nel merito di questa variazione di bilancio previsionale 2025-2027, si prevede a definire l'assestamento generale del bilancio dopo circa 7 mesi di gestione. Conferma del bilancio di previsione, la verifica del mantenimento dell'equilibrio di bilancio è in base al rendiconto l'uso di una parte dell'avanzo d'amministrazione, la verifica di attuazione degli obiettivi e programmi al 30/6/2025. Dove abbiamo indici medi dei risultati di progetto, che questi forse sarebbe anche opportuno elencarli, dove abbiamo che per macro aree degli indirizzi di governo abbiamo raggiunto l'obiettivo 49%, l'anno scorso era il 57%, e di cui, di queste macro aree, abbiamo la prima macro area sostenibilità ambiente qualità della vita urbana, il 37%, neanche il 50% che siamo riusciti a raggiungere. E la seconda macro area inclusione, coesione e sicurezza 55%, la terza macro area sviluppo, ricerca, innovazione e crescita il 54% e la quarta macro area scoprire, educare, imparare il 49%, mentre per i servizi del comune abbiamo raggiunto il 50%, quando nel 2024 avevamo raggiunto il 57%. Con questo provvedimento si va a rideterminare alcune entrate e spese, sia in parte corrente che in parte straordinaria, a soddisfare determinate richieste da parte dei servizi comunali, le scelte politiche di questa amministrazione e la verifica di una corretta contabilizzazione, la verifica delle entrate e delle spese, la corretta quantificazione del fondo pluriennale vincolato, la verifica di debiti fuori bilancio, verifica dell'andamento delle coperture finanziarie della spesa di investimento. Entrando nel merito di questa variazione o assestamento, che ammonta per il 2025 a 13.2.447 euro, 2026 186.000 euro, e per il 2027 95.000 euro, per un saldo triennale pari a 13.283.000 euro. I fondi messi a disposizione da questa manovra provengono in maggior parte da avanzo di amministrazione per 7.361.000 euro, i dividendi della nostra partecipata 2.954.000 euro, e che Adesso a bilancio abbiamo un totale di 8.966.000 euro, perché nel previsionale avevamo 4.867.000, nella prima variazione 1.144.000, e ho colto quanto ha detto prima il dottor Festi sul fatto che si raggiungeranno i 10.200.000 euro, questi verranno in futuro, non lo so perché per adesso non ci sono in cassa. Probabilmente da Dolomiti l'energia arriveranno. Questa è una domanda tecnica che vorrei avere delle risposte, anche perché io credo che abbiano deliberato anche in Dolomiti energia, però nelle nostre casse non ci sono quei soldi che sono stati prospettati. Trasferimenti di amministrazione pubbliche 528.000 euro, trasferimenti dalla PAT 1.417.000 e nella variazione in parte corrente è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione per 1.297.000 euro. E in questo in parte l'avanzo accantonato per TFR 400.000 euro, l'avanzo vincolato per vari progetti, trasporto pubblico, progetto SAT, progetto PNRR dell'informatica, legato Mutinelli, progetto PNRR, politiche sociali, contributi leggi del settore, per un totale di 892.713 euro. Sempre in parte capitale abbiamo un avanzo vincolato, un avanzo in parte capitale per 6.068.000 euro, un avanzo vincolato 1.061.000 euro, un avanzo destinato 144.000 euro e un avanzo libero 4.863.000 euro. Dunque il risultato dell'amministrazione 2024 al netto dell'utilizzo di avanzi già fatti nel bilancio previsionale 2025-2027 sarà, e con fondi accantonati 7.058.000 euro, e qui ho notato che nel fondo credit di dubbia esigibilità abbiamo 5.969.000, meno 94.000 euro di quello che era nel previsionale 2025, e dopo abbiamo i fondi vincolati per 1.623.000, i fondi destinati a investimenti 7.513 euro e fondi liberi 5.432.000 euro. Dunque io credo che abbiamo ancora un buon tesoretto da parte per poter usufruire di questa nel prossimo futuro, anche perché ormai mancano 5 mesi e magari ci sarà ancora qualcosa che entrerà, io credo. Le entrate in parte corrente, allora in parte corrente abbiamo 5.295.000 euro, avanzo accantonato del TFR 400.000 euro, che è quello che ho detto prima, e per un totale dell'entrata di avanzo per 1.292.000. Il tema importante, io credo che questo è fondamentale e non dobbiamo mai scordarci il fatto dei dividendi della nostra associata DIE e FinDIE, perché io credo che se alla fine, come ha detto prima il dottor Festi, nel 2025 andremo ad avere 10.200.000 euro, siamo sopra il 10% di quelle che sono le entrate o le spese che dovremmo fare in parte corrente. E dunque io credo che è fondamentale sotto questo aspetto. Poi abbiamo fondo perequativo 260.000 euro, i trasferimenti e l'assegnazione dei fondi per il servizio trasporto pubblico urbano 250.000 euro, rimborso spese personale e comandato altri enti 125.000 euro, e queste sono fondamentalmente le entrate più importanti. Le spese in parte corrente, i 5.295.000 come sono quelle dell'entrata. E su questi ci sono alcune domande che vorrei fare. Va bene il discorso del fondo di riserva, perché abbiamo 149.000 euro per un importo che sarà di 250.000 euro a disposizione dell'amministrazione, e L'avevo già fatta la domanda per il teatro che mi ha dato la risposta la sindaca, i 100.000 euro per il teatro comunale per i servizi, i contributi per usufruire agli utenti, alle varie associazioni del teatro Zandonai, e poi le iniziative per il turismo, 100.000 euro, dove se avrei avere una risposta nel merito a cosa sono queste spese, e sempre progettazione e viabilità in 225.000 euro, viabilità e verde altri 210.000 euro, dove già in prima e seconda variazione avevamo già messo a disposizione una somma molto, molto importante. Manutenzione stradale, ben vengano le manutenzioni, ci mancherebbe, 170.000 euro. Studio piani per il miglioramento del traffico e trasporto, che dovrebbe essere riferito a quello che ho capito in commissione al PUMS, 200.000 euro. E un corrispettivo servizio trasporto urbano, 802.000 euro. E dopo queste le iniziative per la difesa, promozione ambientale ed ecologica, tutela e ricerca ambientale, servizi, e poi un'altra, contributi per attività e sensibilizzazione su tematiche ambientali. Qua a accontentarmi sembra l'assessor Poster, perché fondamentalmente abbiamo 60-70.000 euro su questa tematica. Colgo l'occasione, come nella presentazione la sindaca ha detto che ci saranno delle spese proprio sul verde pubblico, sulla manutenzione, sui servizi per il decoro della città, però io credo che abbiamo è un impegno di spesa in questo assestamento molto importante, perché parliamo di più di 250.000 euro. Dopo un altro che mi ero segnato, a contributo per l'attività e sensibilizzazione tematiche ambientali, che l'ho già detto prima, all'iniziativa sostegno occupazionale, e qua sindaca mi sarei dato dalle entrate che abbiamo avuto, dei dividendi della nostra, dato che queste vengono sostenute in parte questa spesa dalla dividendi della nostra società, e mi sarei aspettato magari un impegno maggiore al posto di 70.000 euro. Ne avevamo già messi a disposizione 170.000 euro per SMR, da quello che mi ricordo nella variazione, però mi sarei aspettato un qualcosa in più. Dopo qua mi trovo è una cifra ridicola, però campo nomadi manutenzione 3.000 euro. Cioè, mi dico, lo vogliamo chiudere questo campo nomadi ormai, perché non potevamo continuare a buttare dentro, anche perché a bilancio ce n'erano messi altri 5.000 euro sulla manutenzione a questo campo nomadi. Dopo le spese, per il calore 503.000 euro, contributi iniziative e attività economiche 5.000 euro. E dopo spese per studi di progettazione, perizia e collaudi 140.000 euro, non so che studi e progettazione andremo a fare, le utenze 521.000 euro. E quei trasferimenti a istituzioni sociali e privati del progetto S4T, 280.000 euro. A cosa si riferisce questa spesa, a chi vanno questi soldi, che io credo che sarebbe anche giusto e importante conoscere. Nelle entrate in parte capitale abbiamo 7.706.000 euro, tutto in parte d'avanzo. Una parte di avanzo destinato per 144.000 euro, l'avanzo libero 4.863.000, l'avanzo vincolato 1.061.000 euro, e è noto con favore il trasferimento della FAT di 1.417.000 per la messa in sicurezza di San Nicolò, che questo io credo, non so quando inizieranno i lavori, spero e mi auguro che qua nel 2025 possano iniziare, e ormai per quest'anno è andata così, ma spero e mi auguro per il 2026 che si possa andare senza dover passare dalla CA bianca. Le spese in parte capitale euro 7.700.000 come in entrata, dove vado a vedere le più importanti, che più o meno sono quasi tutte con nuovo finanziamento, cioè praticamente con l'avanzo libero. L'avevo già fatto in commissione la manutenzione del condominio Elisa, 124.000 euro, riqualificazione del parcheggio Manzoni, 721.000 euro, che a SMR, e la ristrutturazione stabile ex Guardia di Finanza, 400.000 euro, spero che sia il completamento, perché ormai nei bilanci me lo sono, non so, 15 anni, 20 anni, ma non me lo, proprio ogni, sempre me lo sono trovato, spero e mi auguro che sia questo completamento. E sindaca è l'ex, è lo stabile ex Guardia di Finanza, e cioè, mi auguro che finalmente di non trovarlo più nei bilanci. E in quello che mi sembrava un po' eccessiva la spesa è l'acquisto delle cucine completamente arredi per l'appartamento di Via Maioli, che è 180.000 euro, e che mi sembrano un po' tantini, se devo essere, 12 appartamenti per le cucine, neanche a me casa è una cucina così bella. Comunque va bene. E dopo noto con piacere invece il contributo al circolo operai Paganin per 23.000 euro, e questo lo noto con piacere, anche perché è stato ristrutturato, è stato rifatto, messo in sicurezza, e che ne aveva veramente effettivamente bisogno, e oltretutto al centenario anche di questo circolo. E invito tutti i consiglieri a fare un giro, perché io credo che sia un qualcosa di molto importante. Non le pude sinistra come una volta, perché fino a 15 anni fa erano tutti i compagni che lo frequentavano e avevano fondato anche, non so, mi sembra 20 anni fa, la Rava, il giornaletto, non so se ve lo ricordate, che girava in quel di Rovereto. Adesso un po' più, perciò invito tutti e colgo l'occasione, anche perché è stato rifatto in maniera, cioè, bene. Si presenta molto bene, e io credo che questo è un grande impegno che ha fatto l'amministrazione nei confronti anche di un circolo operaio, perché operaio ormai non so quanti ce ne saranno che lo frequentano, ma comunque qualche vecciot come sottoscritto sì. E dopo, ecco, una domanda: l'acquisto attrezzature della polizia locale, 40.000 euro, volevo chiedere qui se abbiamo un contributo da parte anche delle altre amministrazioni, dato che facciamo questo servizio associato, se c'è un contributo da parte delle varie municipalità. E un altro tema molto... contributo al Museo Civico per l'allestimento del percorso ai Lavini, 90.000 euro, praticamente 90.000 euro per la segnaletica. Se è solo per la segnaletica sono un po' tantini. Però io credo e mi auguro che ci sia qualcos'altro anche per questo. E la manutenzione al Museo della Guerra, 80.000 euro, a cosa si riferisce? E la manutenzione al centro nuotatorio, 160.000 euro. E spero e mi auguro che ci sia la palestrina dei pesi da mettere a posto, perché effettivamente è messa molto male. Io mi auguro che ci sia una parte di questi, perché vedo che c'è un avanzo libero di questi 160.000 euro per 42.422 euro, e dunque che possa essere usati proprio per la palestra pesi. E va bene, manutenzione e impianti sportivi va benissimo. Ecco qua, Stadio Quercia, lavori per agibilità tribuna, 1.300.000 euro. Che anche questo è un nuovo importo, sempre con l'avanzo libero, e non so alla fin fine quanto andremo a spendere. Sicuramente sono lavori che si cercherà di portare avanti. Grazie Presidente. e questo è fondamentale per cercare di finire il più presto possibile, io credo, anche per dare l'opportunità anche per fare altre manifestazioni, come ho letto sul quotidiano qualche giorno fa, di avere anche qualche squadra di calcio che viene in ritiro in Trentino, e questo io credo che sia importante. E dopo altre spese, interventi manutentivi stradali e mobilità, 275.000 euro. Anche questi già ne avevamo messi a disposizione 267.000 euro a bilancio. La realizzazione della pista ciclabile del Polo 6, 300.000 euro, e l'altro che erano 700.000 euro che... Ah sì, la realizzazione del nuovo parco Polo ex Alpe, mi sembrano tanti, ma non so se saranno sufficienti, perché se il parco è grande, lo spazio è enorme, non so, l'assessore magari mi può dare una risposta in merito. La messa in sicurezza della strada San Nicolò, ho già detto prima, a disposizione adesso abbiamo 1.563.000. E la manutenzione delle aree a parcheggio SMR, non so, sono i parcheggi, non so se sono i parcheggi interrati o quelli quelli in superficie, 100.000 euro, e queste sono ecco qua, PNRR, completamento plesso scolastico Borgo Sacco, però non so se è riferito al polo 0-6 anni o a un altro plesso scolastico di Borgo Sacco. I 379.000 euro, a cosa si riferisce? Ai fizi? Sì, in effetti no, dato che c'è scritto Borgo Sacco, dato che di scuole ce ne abbiamo due, sia le elementari che le medie, non sapevo quale dei due poteva essere questa spesa messa a disposizione. Questo è il quanto. Presidente, sono già alla fine. La ringrazio e sicuramente nelle dichiarazioni di voto continuerò il mio intervento. Spero e mi auguro che qualche assessore mi dia delle risposte nel merito. E anche il dottor Festi sul discorso dei dividendi del Dolomiti Energia. Grazie.
Consigliere, sì, ha sforato un pochino, ma sa che sono magnanimo. Altri interventi? Consigliere Farinati, prego a lei.
Grazie Presidente, grazie. Allora, direi che l'appuntamento con l'assestamento di bilancio è sempre stato un appuntamento importante, perché l'assestamento, diciamo, ci dà un cruscotto, se non completo quasi, di quella che è la politica in termini di spesa corrente e di investimento che la Giunta ha posto in campo e porrà in campo in quest'anno 2025. Quindi è un cruscotto che ci dà non solo tecnicamente ma anche politicamente un quadro più veritiero che non quello che ci dà il preventivo che votiamo di solito entro la fine dell'anno precedente. Preventivo che giustamente, come ci ha spiegato anche il dottor Festi e la dottoressa Gazzini, è sempre prudente, giustamente. Quindi l'assestamento ci pone già di fronte, ripeto, a un quadro, a un cruscotto importante. Importante per la città, importante chiaramente per la sindaca, la giunta, e per quelli che sono i programmi di quest'anno. È un assestamento importante, siamo poco sopra i 13 milioni, è un assestamento che in termini, come dire, di competenza ci pone come comune oltre i 122-123 milioni di euro, in termini di cassa e di disponibilità addirittura siamo, se non vado errato, a 158 milioni, quindi l'ho detto più volte, siamo un comune capace di disporre di risorse importanti. Questo dobbiamo esserne consapevoli tutti, credo che siamo ai vertici di comuni sui 40.000 abitanti in Italia, questo ci deve rendere responsabili tutti in questa sala, sia di maggioranza che di minoranza, perché, ripeto, sono risorse sicuramente dei cittadini, che però il comune negli anni, nei decenni si è meritato. In più, l'abbiamo detto a più voci questa sera, abbiamo la fortuna, che è dovuta a capacità, a coraggio del passato, di avere un gruppo industriale pubblico importante che ci ha invidiato in tutta Italia e che quest'anno è arrivato a darci più di 10 milioni di euro. E se non ricordo male, nell'ultima visita in questa sala della Presidente Arlang e dell'amministratore delegato Granella, c'è l'impegno verso i soci a garantire questo gettito in termini di dividendi anche per il futuro, se non addirittura possibilmente a incrementarlo. Quindi voglio dire che per Trento e per Rovereto sono risorse molto molto importanti, e se consideriamo che Rovereto è un terzo di Trento, direi che in termini percentuali quei 10 milioni per Rovereto valgono molto molto e molto ancora. Ecco, entrando nelle varie voci, io ho apprezzato che questa, al di là dell'avanzo, ma soprattutto queste risorse che derivano dal gruppo DE, sono state utilizzate in buona parte in spesa corrente, ma in una spesa corrente attenta, come diceva in premessa la sindaca, alla parte più debole della nostra comunità. Questo credo debba far onore non solo all'amministrazione, ma credo all'intera città. Leggiamo capitoli che riguardano gli anziani, riguardano la casa, riguardano i giovani, riguardano gli asili nido. Io su questo mi auguro, l'ho detto anche ai miei compagni di viaggio non più tardi di ieri, che si arrivi sugli asili nido alla gratuità, in modo tale da dare un segnale importante anche a quelle famiglie che fanno fatica o che magari non sono del tutto convinte di un'educazione che può partire fin da piccoli, e laddove il pubblico e anche il privato, bisogna riconoscerlo, sanno dare un servizio assolutamente di qualità. Quindi personalmente sono compiaciuto che gran parte di quelle risorse sono andate in questi capitoli importanti, credo per la qualità della vita della nostra città. Buona parte evidentemente sono andati in capo alle voci degli investimenti, sono già stati elencati i principali. Ecco, 1.300.000 euro per lo stadio Quercia non possono che farmi piacere, so che sul 26 ci sono altre risorse importanti. L'augurio, e guardo non solo la sindaca ma anche l'assessore Dorigotti, mi auguro che i tempi non siano quelli, non me ne vogliano i precedenti amministratori del circolo tennis di Via Dante. Io credo che su questo investimento la città, l'amministrazione ci deve credere con determinazione, non ci devono essere ostacoli, non ci devono essere ricorsi, ma anche di fronte ai ricorsi dobbiamo avere la forza politica di portarlo a casa, perché è un investimento che dopo, già adesso, lo stadio Quercia è uno dei gioielli del Trentino, ma non solo, ma una volta ultimata la tribuna con il l'utilizzo anche della parte sotterranea, lo renderà veramente un impianto di grande interesse, sicuramente nazionale come minimo, per mille aspetti che sono già stati citati. Quindi benvengano le risorse poste su quell'opera, ma quell'opera mi auguro sia ultimata nel più breve tempo tecnicamente e logico possibile. Mi fa piacere il discorso del parco sul centro 06 anni di Viale Vittoria, credo che sarà un centro che regalerà, come dire, gioie non solo ai piccoli ma anche perché no, agli anziani, alle persone che vivono in quel quartiere, sappiamo che non sono poche, perché è uno dei quartieri più popolosi della nostra città, e parimenti credo che le centinaia, adesso non ricordo quante, ma posti sulla ciclabile diano ulteriore segnale anche in termini non solo di qualità ma anche di sicurezza di approccio a quella struttura, che sicuramente sarà apprezzata. In termini di investimenti devo fare una nota, ma la sindaca conosce e la giunta conoscono il mio pensiero. Il mio augurio è che, ormai quest'anno sappiamo che andremo avanti così, ma a partire dal 2026 incominciare a pensare di porre quelle grandi risorse che arrivano da Dolomiti Energia in particolare, ma non solo, possano essere utilizzate, programmate e previste per alcune opere che ritengo personalmente, magari sbaglio, ma non credo, la città si aspetta. Ecco, io mi auguro che il tema dell'area Achille Leoni o Follone lo si ritrovi nel prossimo bilancio 2026, quantomeno a livello di concorso, di idee o quantomeno di una progettualità iniziale importante, perché credo che quell'opera sarebbe un peccato non ultimarla dentro questa legislatura, sarebbe una sconfitta, credo, anche della politica, della credibilità della politica, di una città, ripeto, che dispone di risorse molto, molto importanti e che quindi deve avere la visione, il coraggio, la determinazione di dare una risposta in tal senso. Convinto come sono che con i 500-600 posti macchina al Follone interrati si possano risolvere tanti problemi della sosta a Rovereto e addirittura completare delle ciclabili che oggi sono solo così nella nostra mente. Un altro aspetto sono quegli immobili che sono inutilizzati in città. Sono patrimonio, chiaramente sappiamo che non sono di proprietà del comune, perché altrimenti mi auguro sarebbero già stati utilizzati, ristrutturati o quant'altro. Però credo che l'interlocuzione, per esempio, con l'azienda sanitaria per quel che riguarda la già, chiamiamola così, cassa malati, con la regione per ciò che riguarda il Palazzo delle Trifore, debba partire al più presto, perché anche lì non è questione di risorse, ma è questione di dare spazio. La sindaca ha anticipato, ad esempio, un'ipotesi davanti a una richiesta importante dell'università. Assolutamente d'accordo, ben vengano i ragazzi nel centro città, perché lo vediamo spesso ogni giorno a Trento, sono realtà che danno vita alla città, la rendono gioiosa, la rendono partecipata, con tutte le ricadute anche economiche importanti. Il Palazzo delle Trifore è in una posizione invidiabilissima, potrebbe avere destinazioni varie. Sappiamo che il Museo Civico, per esempio, incomincia ad avere scarsità di spazi e potrebbe essere una soluzione. Ma voglio dire, non credo di essere fuori binario, perché stiamo parlando di un assestamento, ma un assestamento ci deve dare, di bilancio, ci deve dare anche una prospettiva di medio termine, perché credo che una legislatura come questa, che ha un anno in più di vita, non debba lasciarsi scappare, scusatemi in termine, queste opportunità per la nostra città. Ecco, io mi riservo qualche minuto ancora, Presidente, se ci fosse necessità di approfondire alcuni aspetti. Io credo di essere stato chiaro nell'approvare l'impostazione di questo bilancio, ho dato delle motivazioni che credo la sindaca e la giunta, per come mi conoscono, hanno sempre, non dico condiviso, ma accettato, anche davanti talvolta al mio eccessivo passione per la città, ma credo che l'abbiamo tutti questa passione, e non sono la mancanza di risorse una motivazione, perché le risorse ci sono e ci saranno. È questione di avere, come dicevo prima, anche la determinazione e la condivisione nel portare avanti dei progetti. Ne potrei aggiungere altro, ma non è il caso di questa sera. Ecco, se si ricorda gentilmente l'assessore Dorigotti, se ci dà una cronografia, un cronoprogramma sulla tribuna del Quercia, se possiamo illuderci nel 2027 di vederla ultimata. Grazie intanto, Presidente.
Consigliere, il suo intervento è stato di 12 minuti e 15 secondi. Altri interventi? Consigliere Bresciani, prego.
Ho acceso la luce e non il microfono, se no non ci vedo. L'assestamento generale di bilancio che oggi siamo chiamati a discutere e approvare rappresenta un passaggio fondamentale all'interno del ciclo della programmazione finanziaria e politica del nostro comune. È un momento cruciale non solo per il controllo e la verifica dell'equilibrio dei conti, ma anche per ribadire la coerenza tra gli obiettivi che l'amministrazione si è data e la capacità di metterli in atto. A nome del mio gruppo desidero esprimere un giudizio pienamente positivo su questo provvedimento. Lo consideriamo il risultato di una gestione oculata e responsabile, che si fonda su principi di prudenza, trasparenza e concretezza, senza mai perdere di vista gli obiettivi politici più ampi: inclusione, sostenibilità, innovazione, prossimità e cura delle persone e del territorio, come ha ricordato la nostra sindaca. I numeri parlano chiaro: l'attestazione del mantenimento degli equilibri di bilancio, la conferma del pareggio finanziario, l'assenza di debiti fuori bilancio e la solidità del risultato di amministrazione restituiscono l'immagine di un comune che ha saputo gestire con serietà e rigore le proprie risorse. In un contesto esterno ancora segnato da incertezze e difficoltà, sia a livello economico che sociale, questo è un dato tutt'altro che scontato. È particolarmente significativo osservare come l'avanzo di amministrazione sia stato utilizzato in modo intelligente e mirato, orientato soprattutto al finanziamento di spese di investimento e progetti strategici, evitando di intaccare l'equilibrio della gestione ordinaria. E questo dimostra che è possibile un uso virtuoso delle risorse, nel pieno rispetto dei vincoli normativi, ma anche con la consapevolezza del ruolo trasformativo che la finanza pubblica può e deve avere. L'applicazione dell'avanzo libero e vincolato è andata nella direzione di sostenere progetti concreti e di valore, dal rafforzamento della mobilità urbana sostenibile a supporto ai progetti PNRR nell'ambito sociale e informatico, fino alla valorizzazione dell'asciti e dei fondi dedicati a specifici interventi di interesse civico e culturale. L'aumento del fondo di riserva, portato a una cifra più solida e adeguata, rappresenta un'altra scelta che ci sentiamo di condividere pienamente in un momento storico in cui l'imprevedibilità è spesso la regola più che l'eccezione. Dotarsi di un cuscinetto finanziario è un segnale di responsabilità e lungimiranza. Serve a tutelare i servizi e a garantire reattività in caso di urgenze future. Ma non c'è solo l'aspetto contabile, purché fondamentale. Questo assestamento ci consente anche di fare una valutazione politica sullo stato di attuazione dei programmi e sugli obiettivi dell'amministrazione. E anche in questo senso il quadro che emerge è positivo. I principali progetti sono avviati, le azioni strategiche stanno trovando attuazione concreta e la macchina comunale ha dimostrato, nonostante le complessità, una buona capacità di messa a terra delle scelte politiche. Pensiamo ad esempio ai tanti interventi in ambito ambientale, energetico, sociale e culturale che stanno progredendo grazie anche alla pianificazione corretta e alle risorse attivate tramite bandi e canali provinciali, statali ed europei. L'integrazione tra le politiche del PNRR e la visione strategica contenuta nel DUP rappresenta una leva di sviluppo che può portare valore nel medio-lungo periodo con effetti benefici su tutta la comunità. E l'aggiornamento del documento unico di programmazione, coerente con le variazioni apportate, conferma inoltre l'impegno dell'amministrazione a procedere con trasparenza, verificabilità e responsabilità. Non siamo di fronte a un elenco di desideri, ma a una pianificazione concreta fatta di obiettivi misurabili e risorse coerenti. E quindi voglio ringraziare in modo sentito il Servizio Finanze, i dirigenti comunali e il Collegio dei Revisori, di cui abbiamo avuto allegato la loro relazioni, per il lavoro svolto. una mole importante di dati, verifiche, controlli e valutazioni che però non sono mai state fine a se stesse, ma funzionale a garantire una buona amministrazione al servizio della cittadinanza. Come gruppo siamo convinti che la stabilità finanziaria sia una condizione necessaria, ma non sufficiente, per costruire politiche pubbliche ed efficaci. Essa diventa leva per fare vera politica di prossimità, per dare risposte ai bisogni concreti delle persone, per investire in scuola e formazione, rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, cultura, servizi sociali, mobilità ciclabile, digitale e sport, per promuovere coesione e opportunità in tutti i quartieri della città. Continueremo a sostenere anche nei prossimi mesi una linea amministrativa che coniughi concretezza, giustizia sociale e visione di un lungo periodo, perché conti in ordine e progetti ben radicati nella realtà sono il miglior modo viatico per costruire, con fiducia e responsabilità, il futuro di Rovereto. Annuncio già, lo riannuncerò magari dopo, il nostro voto favorevole a questo assestamento, convinti che rappresenti non solo una fotografia contabile positiva, ma un vero strumento di governo, capace di sostenere e rendere realizzabili le scelte politiche che riteniamo necessarie per una città più giusta, moderna e solidale.
Grazie consigliera, il suo intervento è stato di 5 minuti e 45 secondi. Altri interventi? Consigliere Gamberoni, a lei.
Grazie Presidente. Sì, anche da parte mia e del mio gruppo costituito da me medesimo, esprimo insomma apprezzamento per questa variazione di bilancio di oltre 13 milioni. In modo particolare però i miei colleghi insomma giustamente si sono soffermati sulle cifre più importanti di questa variazione, quelle che saltano più all'occhio, però io anche rispetto alla delega a me assegnata mi voglio soffermare su un punto in modo particolare, su un numerino relativamente che potrebbe sembrare insignificante rispetto all'ammontare complessivo dell'assestamento e quindi oltre 13 milioni, quei 14.810 euro legati ai consigli circoscrizionali. Ora, quel numerino non è un numerino messo lì a caso, è un numerino che è frutto di un lavoro che si è iniziato con i presidenti di circoscrizione e con la sindaca lo scorso 26 settembre e che ha visto per ben 8 ricorrenze convocata la conferenza dei presidenti, quasi mi viene da dire con cadenza mensile, in quanto poi si è saltato il periodo della presentazione del bilancio e quei mesi dove magari c'era già una convocazione per la presentazione della variante al PRG. Ecco, uno dei risultati insomma prodotti da questo tipo di attività è proprio questo numerino. Da dove deriva? Deriva dal fatto che sin da subito con i presidenti delle diverse circoscrizioni si è andati ad analizzare quelle che sono le risorse a disposizione dei consigli circoscrizionali e nella fattispecie le risorse del Fondo Economale e le risorse del Fondo Cultura. Queste risorse sono assegnate e l'assegnazione è stabilita all'interno del regolamento dei consigli circoscrizionali, ma diciamo che anche storicamente le diverse circoscrizioni hanno sempre richiesto un'integrazione a queste risorse, dal mio punto di vista doverosa. Doverosa non solo però doveroso non solo però integrare le risorse delle circoscrizioni, ma anche capire dove e come queste risorse vengono allocate. E da qui è nato il primo lavoro di programmazione di quello che è l'impegno delle risorse sia del Fondo Economale che del Fondo Cultura. È un lavoro che è ancora embrionale, però i presidenti con i relativi consigli si sono impegnati nel realizzare una programmazione su entrambi i fondi dell'impegno delle risorse nell'anno corrente, quindi nel 2025. È chiaro che per programmare l'impegno delle risorse sia del Fondo Economale che del Fondo Cultura, cioè tutto ciò presuppone un'interlocuzione con quelle che sono le realtà del territorio, che non è cosa da poco, in quanto penso alle realtà culturali, ma anche alle realtà sportive, per riuscire a capire se effettivamente quelle risorse a disposizione sono sufficienti a quelli che sono i bisogni dei rioni, delle circoscrizioni, e anche a quelle che sono le iniziative o che arrivano direttamente dalle associazioni o che gli stessi consigli circoscrizionali vogliono in qualche maniera proporre per il rione stesso. Ecco, questo lavoro, seppur non basato, come dire, su preventivi specifici, ma su una stima preventiva dell'allocazione delle risorse, e ha consentito per alcune circoscrizioni, penso ad esempio alla circoscrizione di Marco, che rispetto all'allocazione delle risorse è un po' più in termini complessivi svantaggiata rispetto ad altre circoscrizioni, proprio perché uno dei criteri è il numero di abitanti della circoscrizione per andare a definire l'ammontare complessivo del Fondo Economale, ha avuto la possibilità di richiedere un'integrazione di risorse sia per quanto riguarda il Fondo Economale sia per quanto riguarda il Fondo Cultura, portando in disponibilità della circoscrizione quasi il doppio delle risorse, no, che normalmente vengono assegnate. E sì, l'intenzione, che anche quella dei presidenti, e posso dire anche, insomma, mi sento di dire anche della sindaca, è proprio quella di rendere un po' strutturale questa programmazione, perché appunto non sia semplicemente richiesto un aumento delle risorse, ma di capire preventivamente dove e come, insomma, queste risorse vengono allocate. Anche a detta dei presidenti, come ricordava appunto prima il consigliere Lui, proprio ieri sera c'è stata un incontro della conferenza dei presidenti, e anche appunto a detta dei presidenti posso riportare, questa modalità è una modalità che si ritiene, insomma, possa funzionare, e pertanto di utilizzare questa modalità anche per i prossimi anni. Volevo ricordare, insomma, con l'occasione che non c'è solo questa iniziativa rispetto alla conferenza dei presidenti, ma le iniziative, insomma, e le interlocuzioni sono state molteplici da quando è iniziato a riunirsi, tanto è vero che si conta entro la fine del 2025 di aver completato anche sostanzialmente il giro, se così posso definirlo, completo dei vari assessori e dei vari consiglieri delegati. Già molti assessori hanno avuto modo di interloquire, ma rispetto a esigenze che nascevano dal contesto e anche dai presidenti stessi. L'esigenza, per esempio, di interlocuzione, prima è stata citata, con Dolomiti Energia, e qui non si parla di assessorato, nasceva proprio da un'esigenza che l'ex, ormai possiamo definire, amministratore delegato di Dolomiti Ambiente, scusate, non Dolomiti Energia, Andrea Miorandi, aveva riportato proprio in Commissione Ambiente, ovvero quella di riuscire ad interloquire con i presidenti di circoscrizione proprio per organizzare e coordinare la distribuzione dei mastelli e dei bidoni per il residuo che partirà proprio a settembre. E quindi da queste esigenze puntuali e specifiche si è sempre mossa l'attività e la programmazione delle attività della conferenza dei presidenti. Quindi, per chiudere, insomma, da parte mia ringrazio l'amministrazione e la sindaca della disponibilità che qui trova riscontro, insomma, nei fatti, e ovviamente ringrazio gli uffici, il dirigente Festi, la dottoressa Gazzini, per il lavoro svolto.
Grazie consigliere, il suo intervento è stato di 7 minuti e 55 secondi. Altri interventi? Consigliere Zenatti, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, intervenire su una variazione di bilancio e poi il suo assestamento non è certamente una materia facile, perché si corre il rischio di dire banalità o anche magari considerazioni non corrette. Anch'io mi unisco, ma non né per piaggeria né in maniera falsa, ma devo dare atto che sia il dottor Festi che la dottoressa Gazzini, anche interfacciandosi con la commissione competente che si deve occupare di queste cose, hanno dato dimostrazione di voler far capire quello che stiamo facendo. Bene, vengo subito al dunque. Io mi sono letto un paio di volte la proposta di delibera, per cui avevo non tanto delle considerazioni, ma delle domande, che però non sono domande tecniche, sono domande che esigono un qualche ragionamento, e quindi non le ho fatte prima e le formulo adesso, tanto per, come dire, avere riprova se ho capito e se quindi quello che ho capito è corretto, e quindi le considerazioni che poi ne discendono hanno una base appunto di motivazione reale, concreta, solida. Ecco, innanzitutto giustamente si cita a pagina 3 come tutto questo variazione e assestamento si basa indispensabilmente sul rendiconto finanziario ed economico patrimoniale dell'esercizio 24. Se questo non ci fosse, evidentemente non potremmo avanzare con una variazione, ma soprattutto con un assestamento. Questo è molto importante. E poi nelle pagine seguenti è un po' burocratese, ma non può che essere così. La proposta di delibera, pagina 4, ad esempio, ci segnala, ci informa che ad esempio non ci sono debiti fuori bilancio, e questo è molto importante. Ci dice che non ci sono situazioni che possono generare squilibrio sia in parte corrente che in parte capitale, e che quindi anche la gestione dei servizi è una gestione corretta, e questo non solo lo dice la proposta di delibera, ma sono anche provate queste considerazioni da attestazioni dei responsabili di servizio, che quindi ne portano la responsabilità di quanto affermano. Ecco, e quindi ci si sofferma sulla gestione 25-27, nel senso che si dice: tutto questo nasce da sopravvenute esigenze o novità gestionali, sulla base appunto di iniziative che i diversi servizi hanno proposto. E da questo punto di vista vi è l'allegato 1 e 2, che non sono parti integranti della delibera, ma sono utili perché noi possiamo capire, e cioè vengono evidenziate, elencate le poste più significative, sono quelle che in termini economico-finanziari hanno un certo significato e quindi meritano di essere evidenziate. E questo è anche molto utile per quanto ci riguarda. Poi, andando avanti veramente con una scorsa veloce, così almeno do contezza di aver letto la proposta di delibera, che probabilmente non tutti hanno letto, insomma, ecco, quindi a meno che il dottor Festi e il dottor Sagazzini siano, come dire, soddisfatti, abbiano un senso del loro lavoro.
Ecco, altrettanto qui si parla appunto dell'avanzo destinato, l'avanzo libero di ben 4.863.000 euro. E quindi questo, poi ci tornerò su quello che è stabilito dall'articolo 187 del decreto legislativo 267 del 2000, che poi è quello che sovrintende la gestione. Mi interessa soprattutto parlare dell'avanzo libero. E quindi c'è questa quota libera. E poi vedo con piacere che nei fondi accantonati c'è il lascito della ITI, 15.894, e si ripete appunto che si mantiene il pareggio di bilancio e vi è appunto l'adozione della presente variazione di bilancio risulta modificato il DUP. E poi sarà necessario, si dice giustamente, effettuare la conseguente variazione del PEG. Ecco, poi, e poi ci torno, l'articolo 193, sempre del decreto legislativo che citavo prima. Ed ecco che appunto poi vi permetterò di richiamare l'allegato E, che è il rapporto sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi al 30 giugno 25. Benissimo, quindi passo al discorso del decreto legislativo che dicevo prima per fare una considerazione, ma soprattutto una domanda. L'articolo 193 riporta al comma 2, dice: con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consigliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Ecco, per cui chiedo al dottor Festi se nella proposta di delibera, se non mi è sfuggito e chiedo scusa nel caso, non mi sembra che si evidenzi in modo formale che con questa delibera, con questa proposta di delibera che trattiamo stasera, vi sia anche la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. O meglio, non c'è scritto in maniera così puntuale, lo è quasi di fatto. E quindi chiedevo se, questa delibera è da interpretarsi anche come ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Questo come concetto. Altrettanto mi piace richiamare, lo so che voi non ce l'avete sulle punte delle dita, ma l'articolo 187,2, sempre dello stesso decreto legislativo, quando si parla di avanzo libero e evidenzia l'articolo le finalità per cui sono indicate le priorità, in ordine le priorità secondo le quali si possono e si può impegnare l'avanzo libero. E queste sono copertura dei debiti fuori bilancio, provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, finanziamento di spese di investimento, finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente e ultimo estinzione anticipata dei prestiti. Ecco, io volevo chiedere sempre al dottor Festi se questo ordine di priorità, non so come spiegarlo, è un ordine di priorità discrezionale o meno, mi spiego meglio. Ovvio che se è un ordine di priorità non può essere discrezionale, il punto D non può venire prima del punto C, ma chiedevo, ovviamente A, debiti fuori bilancio, abbiamo visto che non ce ne sono, salvaguardia degli equilibri di bilancio, abbiamo visto che sono salvaguardati. Ecco, finanziamento di spese di investimento, ecco, questo è discrezionale, nel senso che se uno ha un avanzo libero, prima di passare alla voce successiva, deve consumare tutte le esigenze di investimento oppure no? Perché può dire, io ho l'avanzo di investimento, l'avanzo libero di 2 milioni, per investimento ne occupo, ne impegno 1 e mi resta libero 1 milione per fare spese correnti a carattere non permanente. Ecco, questo è possibile oppure no? Probabilmente no, ma mi piaceva avere questa conferma in ordine tecnico. Vengo all'allegato, credo E. E qui, ecco, si chiama allegato 1, chiedo scusa, ma forse il punto E. Principali posti di entrata e di spesa 25. È ovvio che la descrizione della posta messa in questo allegato è una indicazione generica, non può essere del tutto meticolosa e puntuale, per carità. Per cui, come dire, io esprimo alcune richieste di chiarimento, ma che non vogliono essere richieste di chiarimento puntuale, è più un discorso, come dire, che io faccio in termini di gestione del bilancio, che trovo delle incongruenze. Ad esempio, progetti PNRR, informatica e sociali 116.000. Non si capisce bene e non capisco cosa c'entri l'informatica col sociale. Certamente l'assessore, la sindaca, il dottor Festi, la dottoressa Gazzini potranno spiegarmelo, ma a me non interessa star qui a fare, come dire, l'elenco della spesa, mi spiego? Ma è per dire che, non voglio neanche far perdere tempo al Consiglio, che quando si dice informatica e sociali è difficile capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Partecipazione attiva ai cittadini, 10.000 euro. Ecco, qui credo che molte sono queste cosucce, dico cosucce perché 10.000 euro non è che cambino un bilancio, un assestamento, sembrano più una piccola mancettina per fare qualche cosa che piace, ma che alla fine con 10.000 euro è talmente insignificante che lo ritengo quasi, come dire, inutile, a prescindere. Teatri comunali, servizi 100.000. Spese per iniziative al turismo 100.000, ecco qui io credo, ma poi ci andremo, come dire, ad esaminare la situazione del Natale. Io credo che il Natale non mi convince molto l'impostazione che dà questa amministrazione, a me sembra più convincente la impostazione che dà il Comune di Trento, e cioè non andare a appalti, mica appalti, cioè cose che ecco, io credo che sarebbe molto più efficiente controllato e quindi gestito meglio se venisse gestito dall'ente pubblico, e cioè il comune con l'APT, tanto per essere chiari. Poi ci sono alcune poste, progettazione e viabilità, no? 225.000 euro, poco, non è tanto, non lo so, cioè, secondo me però prima di fare progettazione viabilità o poi successivamente viabilità e verde, ecco, la viabilità a Rovereto sono, per noi almeno, ma lo credo anche per gran parte dei cittadini roveretani, quei 3-4 snodi, Ponte Prima Armata, Gia Paolo e Via Fontana, Borgo Santa Caterina, Via Tommaseo, e quindi voglio dire, sembra impensabile che basterebbe un moviere qualsiasi per capire che queste cose vanno risolte senza spendere neanche un euro. Altrettanto c'è questa viabilità, no? 210, che poi fa il paio con interventi manutentivi 170, e più avanti ce n'è un'altra, interventi manutentivi stradali 2,75, 655.000 euro messe su tre poste, e ecco, è difficile capire, no, cosa si vuole fare se manutenzione su tre poste 650.000 euro. Ecco, quindi ripeto, non voglio chiedere puntualmente quale strada sarà oggetto di manutenzione, per carità, ma è più per fare memoria nel futuro per come dire, poter capire di più e meglio, insomma, ecco, questo è il discorso. Altrettanto cerco di essere veloce, corrispondevo per il servizio di trasporto pubblico urbano, 800.000 euro. Ecco, mi sembra che se in un assestamento, su una posta del genere, si deve assestare ben e variare 800.000 euro, probabilmente la previsione era poco centrata, insomma, no? Non mi sembra dubbio. Altrettanto lo dicevo prima, no? Contributi per attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali, 11.000 euro. Sì, anche qua mi sembra un cadeau all'assessore o al consigliere delegato, no? Per giustificare la sua presenza in questo senso. Ecco, avanzo libero 4 milioni e passa e 800.000 euro. Interventi manutentivi, benissimo, e sono arrivato all'ultimo allegato. Quanto ho, Presidente, ancora? 5 minuti, dopo cercherò di farmi, come dire, andare in credito. Allora, due sole situazioni. La prima, pagina 4, c'è la rappresentazione grafica stato di attuazione delle linee di governo. Sensibilità ambiente, qualità della vita urbana. Siamo al 37% come indice medio di risultato ed è il più basso. Questo secondo me è un dato che avrebbe dovuto essere migliore, visto che le altre macro aree, inclusione, coesione e sicurezza, scoprire, imparare, educare, sviluppo, ricerca, innovazione e crescita, poi siamo a 49, 54, 55. Ecco, la macro area 1 deve migliorare, a mio modesto avviso, visto che gli altri sono sopra. E altrettanto, e questa, consentitemi, adesso questa sera mi rendo conto di essere troppo buono, allora ci vuole un po' di pepe alla fine, insomma, no? Ecco, volevo cercare il discorso sicurezza e difatti a pagina 22 c'è un progetto che si chiama Rovereto Città Sicura. Allora voi direte, allora dovrei essere contento. Allora vi leggo cosa c'è scritto, perché si ha paura delle parole. Svolgimento di controlli per affrontare le problematiche connesse direttamente o indirettamente alla sicurezza, sicurezza della circolazione. Allora qui, come dire, che Corralone potrebbe fare un'interlocuzione un po' volgare. Della circolazione stradale e dalla sicurezza urbana. Ecco, quindi voglio dire, anche su questo, risultato da conseguire entro l'anno 25, ve lo leggo, non tutto perché è troppo lungo, ma prosecuzione nel supporto per le azioni di manutenzione, hardware e software del sistema di videosorveglianza del Comune di Rovereto per la parte di sicurezza urbana collegata alla centrale operativa del corpo intercomunale. Calendarizzazione di interventi sia sul territorio, mediante l'attivazione di tutti i punti di osservazione. E quindi, come dire, si quasi ha timore di parlare di sicurezza, punto. Questo è, vado subito alla conclusione, Presidente. Questo è, perché poi dice avanzamento 50%, proprio salto di qua, ma per quanto riguarda il controllo di vicinato è stato aggiornato il gruppo WhatsApp con i nuovi coordinatori e con la sostituzione è stata svolta formazione ai gruppi, è stato avviato un nuovo gruppo denominato circoscrizione Alissana ed è stato dato riscontro al commissario del governo. Per quanto riguarda i controlli sono proseguiti i contatti con le forze di polizia, eccetera, eccetera. Bene, non direte che questo è affrontare seriamente il problema della sicurezza in città. Come dire, non è pensabile. Anche perché su questo non avete messo un euro, un euro. Quindi questo è, ecco, e questa è la cifra, è, come dire, la caratterizzazione, diciamo, politico-amministrativa della vostra amministrazione, perché, e veramente concludo, Presidente, quantomeno una parte di quanto si introita come dividendi di IE potevano e giustamente dovevano essere posti come aumento della sicurezza cittadina, come l'altro giorno, qualche giorno fa, il comune di Lavis, mica Trento. Trento ha preso 400.000 euro dalla provincia, più ci ha messo degli altri soldi per fare, come dire, una sorveglianza, un servizio notturno su questo tema, con evidentemente gli agenti, diciamo, privati. Ecco, su questo, in proporzione, voi rifuggite da questa situazione di, come dire, obbligatorietà di intervenire sul tema sicurezza. Presidente, lei è stato sempre molto comprensivo, la ringrazio.
No, l'ho tenuta nei 20 minuti esatti. Notarile. Prego, consiglieri, altri interventi. Consigliere Chiesa, prego.
Grazie Presidente. In realtà sarò molto più breve di chi mi ha preceduto, perché ho sempre in questi momenti dei passaggi tecnici, dei passaggi di percorso tecnico di un'amministrazione. Quando si arriva a luglio c'è sempre questo passaggio fondamentale che, come chi mi ha preceduto ha già ampiamente detto, e pone l'attenzione a quello che sono i programmi di un'amministrazione. E ascoltando chi mi ha preceduto, in realtà mi attendevo qualche intervento degli assessori, ma magari arriveranno più tardi, perché l'ho detto prima in premessa nella mia sintesi di commissione, la sintesi è stata molto puntuale, dove ha potuto rispondere alle domande che ho detto, lo ha fatto, ma si cercava con gli assessori di avere delle risposte un po' più precise proprio per migliorare questo momento. Momento che ovviamente, come si è percepito, segue dei canoni. Ovviamente si parla di canoni di trasparenza, si parla di canoni di prudenza, ci mancherebbe. Però mi permetto di dire che è un'amministrazione che ha uno scatto in più, lo definisco la durata. E parto con questo con questo pensiero. La durata, le amministrazioni che sono state precedenti hanno avuto i loro corsi, le definisco in 5 anni, per far capire cosa voglio dire questa sera. Questa ne ha uno in più. Mi permetto di dire che è tanta cosa. O in dialetto, tanta roba, si dice. E dopo un anno, forse per l'esperienza, forse perché per carattere, mi hanno insegnato a osare. Osare sempre nei termini, osare sempre nei contesti, nei tempi. Le amministrazioni scorse hanno passato anche momenti molto difficili. Non che queste non ci siano adesso, ma insomma, basta pensare a cosa è successo tra il 21 e il 22. E i fondi, è un'amministrazione questa, ma è un comune questo, come chi mi ha preceduto l'ha già detto, che ha saputo porre i piccoli tesoretti, li chiamano, ma non piace questo termine, ma è per far capire un po' a tutti, proprio perché non si sa mai cosa possa succedere. E questa volta ci troviamo anche nella stessa condizione, ed è giusto andare nella direzione, oggi devo dire, di 2 colleghi che mi hanno preceduto, insomma Paolo ha la sua esperienza, li ha già ricordati, delle fasce deboli, anziani e giovani, ma come mi è piaciuto l'intervento del consigliere Gamberoni per quanto riguarda quell'attenzione territoriale, e devo dire la verità, senza togliere niente, mi manca un po' l'assessore al decentramento, come ruolo, non come lo stai svolgendo, penso, nelle migliori condizioni. Però non avere, scusatemi, l'assessore al decentramento, personalmente, mi manca un pezzo, perdonatemi, poi questa amministrazione ha fatto delle scelte, ci mancherebbe,
complimenti, a, come ripeto, al consigliere delegato. Però hanno espresso effettivamente quello che un'amministrazione deve porre l'attenzione, ci mancherebbe. Naturalmente sul tavolo però ci devono essere anche altre cose. Sono state nominate dall'intervento della consigliera Bresciani, la cultura, il sociale. Qualcuno ha detto che non è stata nominata la sicurezza, effettivamente. Qualcuno potrebbe dire che non è stato nominato neanche il commercio. Certo, per me ha comunque un peso fondamentale. Io leggo termini, e ne leggo spesso e volentieri, perché mi soffermo sempre su quelli di progettazione, ci mancherebbe che per fare qualcosa ci vuole una progettazione. Leggo contributi, leggo, poche volte leggo proprio il termine lavori, l'ho trovato prima, adesso non mi ricordo dove l'ho visto, cioè vuol dire concretezza. E con un importo che questa sera è stato nominato più volte, per tutte le ragioni che abbiamo visto, mi aspettavo che insieme ai concetti che abbiamo detto di trasparenza, di prudenza, ci fosse anche forse quello del, io l'ho detto prima, usare, c'è chi usa il termine coraggio, c'è chi usa altri termini, un'amministrazione che con un tempo più lungo e con previsioni anche, come sono state ricordate dagli interventi delle nostre associate nelle scorse serate, che potrebbero essere annate propizie, insomma non vengono qui a dirci le cose perché non sono vere, insomma le previsioni ci sono e se proprio non succede, che per carità siamo tutti soggetti a pensieri strani, ci poteva essere secondo me uno sguardo un po' più in là. E dico uno sguardo un po' più in là perché negli investimenti io non trovo questa sera forse delle risposte che mi sarei aspettato. Paolo nelle serate scorse ci ha dato degli spunti, ma ormai sono, ma senza togliergli niente, ci mancherebbe, temi che questa città si trascina. E io mi metto in coda a lui, nel senso che dico, non sono qua per giudicare, sono qua per dire un'attenzione, lui ha nominato il Folone, lo stadio, ma insomma il ciclo dei rifiuti, cioè sarebbe da dire, le RSA, come ricordavamo prima, che magari nelle righe ci sono, non ci sono, ma non lo dico per criticare, ci mancherebbe, magari è un pensiero portato negli anni, avete dato delle priorità a temi fondamentali, ci mancherebbe, non siamo qua, l'ho già detto anche in commissione, mi aspetto dagli assessori qualche riferimento, qualche, non sono domande, infatti quando prima ho detto non ci sono domande, ci sono dei chiarimenti, e mi soffermo solo su quello che ho detto prima, l'ex guardia di finanza, perché è un tema che ho seguito negli anni. Questa sera la sindaca mi ha ricordato, che non l'avevo detto, della Piazza della Pace, quello forse per un discorso territoriale, ma mi fermo qui, nel senso che, perché spero di aver fatto capire quello che voglio nelle mie poche parole di questa sera. Io non sono uno che non percepisco, perché ho vissuto la situazione da quel lato dei banchi, e penso che come Paolo condivida la direzione, ci mancherebbe, l'amministrazione deve fare quello, deve tutelare un po' tutto. Io più volte ho detto che la trasversabilità degli assessori è un punto di forza di un'amministrazione, ci mancherebbe. Dopo un anno, ripeto, io mi soffermo solo su questo e dico, forse per esperienza, forse per gli ultimi arrivi, non ci sono stati. Tempo io ne ho dato alla città, sarà sicuramente valorizzata da tanti punti di vista, ce ne sono alcuni che secondo me rimangono indietro. E non sono qua per fare elenchi, perché non è il caso, l'ho già detto. Lascio solo questo spunto di pensiero, che dico solo, speriamo di vederne il richiamo o l'evidenziazione nei prossimi documenti, che ripeto, non c'è niente da dire in un assestamento di bilancio, si segue il percorso elettorale di programma, ci mancherebbe, si cerca di fare tutto. Secondo me questa volta, lo dico con un po' di buona intenzione, ci poteva essere l'opportunità di fare qualcosina extra. Grazie.
Consigliere, sul intervento è stato di 9 minuti e 20. Ci sono consiglieri, ci sono interventi, non vedo nessuno. Risponde qualche assessore, vuoi dire? Prego sindaca per la replica.
Sì, che c'è? Eh? Ma le risposte le do io, così visto nella polemica generale, nella provocazione, faccio io questa riflessione, la faccio perché se posso permettermi, mi aspettavo un dibattito un pochino più approfondito. E lo dico con sincerità, perché naturalmente la necessità del confronto è molto utile anche per chi è governo in carica, però a mio avviso bisogna anche andare un pochino più nel dettaglio e nella narrazione complessiva, nella comprensione della manovra stessa, che onestamente dai commenti dai confronti avvenuti non ho trovato, lo dico con sincerità, non vuole essere una critica, ma di critiche ne ricevo tante, quindi una considerazione posso permettermi di farla anch'io. Perché lo dico? Perché c'è una programmazione, questa è la fase dell'assestamento, c'è un percorso che è fatto di continuità di bilanci e di assestamento e c'è un dato di fatto che è il seguente: i bilanci di un comune come quello di Rovereto non possono riuscire all'interno delle cifre degli investimenti che fanno, sia per quel che riguarda la spesa corrente, sia per quel che riguarda la spesa straordinaria, coprire interamente, sarebbe bello, attraverso finanziamenti che peraltro ci arrivano in gran poco, perché noi non viviamo di finanza propria, l'ha detto bene il consigliere Farinati, ma non solo noi, siamo in una fase storica in cui la provincia autonoma di Trento non riversa e non dà contributi ai comuni, perché in un tema in cui lo stesso bilancio provinciale, lo stesso assestamento provinciale è fatto sostanzialmente con logiche che non sono di una programmazione anche di lavori pubblici, se andate a vederla nel dettaglio, che sostanzialmente ogni anno inserisce finanziamenti che poi portano alla conclusione dell'opera. E le stesse due cifre molto importanti, molto incoraggianti se vogliamo, che vengono dall'assestamento provinciale e che riguardano la Rovereto Riva, su cui mi sono già espressa, e anche una riflessione sull'ospedale, sul sistema ospedaliero, sull'ospedale di Rovereto, che però non è ancora concretezza, sono cifre che sono l'inizio di un percorso, perché capite anche voi che non possono e non sono minimamente esaustive né ad una fase progettuale. Per cui se la stessa provincia programma e costruisce in questi termini i bilanci, io credo che ci voglia anche un approccio di sistema quando si va valutando un assestamento. E oggi, a differenza delle altre volte, ho voluto in un intervento iniziale fare una riflessione generale su quello che è l'approccio a un anno di cambiamento anche di sistema, di metodo, su cui a mio avviso in città una serie di modifiche, di cambiamenti di sistema d'approccio sono già visibili. Questo mi arriva dalla cittadinanza e lo dico con serietà, non credo che siamo ad un livello di poter dire siamo soddisfatti, perché io personalmente non sono soddisfatta quasi mai e credo che le critiche siano necessarie per riuscire a comprendere dove non hai
calcolato, valutato, visto che cosa non funziona. Detto questo, c'è un cambio, c'è una direzione, molto ben precisa, perché nel momento in cui anche sulla spesa corrente si fa una riflessione, si dice abbiamo valutato attraverso anche la competenza dei tecnici un cambiamento del modello organizzativo, ragioniamo su un sistema di decoro e di immagine della città del Rovereto in aula, tema ampiamente dibattuto, su questo mi pare già un inizio di cambiamento. Ma questo è uno dei temi. Emergenza casa? Emergenza lavoro? Non sono forse temi fulcro di questo programma di governo di cui parliamo già dalla campagna elettorale e arrivano in pratica? Centenario. Altro tema fondamentale dentro e ragionato all'interno di un sistema che non è solo festeggiamenti dei 100 anni e del compleanno della campana dei caduti, non è solo questo, ma è sistema sui valori, sulle diseguaglianze, sul tema della pace, sui tema dei diritti, che porta peraltro sabato il presidente Mattarella alla campana dei caduti, terzo presidente che viene nella città di Rovereto dopo Pertini e Ciampi. Non mi pare poco. Scusate, nessuno di voi ha minimamente fatto riflessione anche rispetto a tutto questo. Porta l'idea di una città che ha voglia di crescere, non da sola, nel sistema trentino, con la provincia, in accordo con Stava, che festeggia il suo anniversario, i suoi 40 anni di una grande tragedia, e tutto questo non è minimamente di interesse di dibattito di quest'Aula, ma non è un merito, ma è un onore istituzionale per l'Assemblea Consigliare del Comune di Rovereto. È un onore istituzionale avere la massima carica della nostra nazione qui presente nella città, la Fondazione Campanaro dei Caduti, dove tutti noi stiamo lavorando per questo, in un'identità corale che questa città ha costruito attraverso tre presidenti, tre papi, ok, e una storia di 100 anni. Non ho sentito una parola su questo e onestamente me la sarei aspettato. Per cui anche le critiche di sistema, vogliamo parlare del sistema sicurezza? Non ho parlato della sicurezza? No, perché nelle cifre che voi avete analizzato non trovate la cifra 10.000, 20.000, 30.000 euro. Ma se vogliamo parlare della sicurezza parliamone in termini generici, e qua io mi spendo. Mi spendo perché è rapporto di confronto attuato, e qui vanno i miei ringraziamenti già stati sulla stampa, al questore. 10 agenti di polizia che vengono, polizia di Stato, che vengono a presidiare quel notturno che mai c'era stato. E all'inizio, quando rispetto a questo tema dissi, guardate che con il questore, non per merito del Comune di Rovereto, ci mancherebbe, per merito del questore, dell'alta carica istituzionale deputata alla sicurezza, c'è questa riflessione, verrà portata avanti, Comune di Riva, Comune di Rovereto. Il dottor Frangini, che lei mi consenta, consigliere Zenatti, butta lì su questa cosa del controllo di vicinato un po' svilendola, le posso garantire che il Comune di Rovereto, rispetto al controllo di vicinato, che è il protocollo di un commissario del governo che sta attuando questa cosa, che ha fatto diversi dibattiti pubblici in città su questo tema facendo il pieno dell'interesse, e ha nella cittadinanza nostra delle sentinelle, se possiamo dire, che collaborano con una rete di forze dell'ordine che danno dei risultati. Per cui anche questo è svilire, il tema della sicurezza è un tema della sindaca, è un tema di tutti i sindaci, e qui non si arretra neanche un millimetro su questo, perché tutte le riflessioni, e lo vedrete anche rispetto anche ai bandi che ci saranno proprio anche sul tema del commercio, proprio oggi in giunta l'assessore Dorigotti ha presentato una proposta su questo, c'è un'attenzione massima alle categorie economiche. E dentro questo c'è anche un rapporto assolutamente importante con tutto il mondo del commercio, per non parlare di rigenerazione urbana, del sostegno e del protocollo che comunque ci vede interessati dal 2026 a cambiare, il tema del Natale che avete tanto e ampiamente citato, che normalmente ci porta a fare dei bandi e delle selezioni che mettono in campo molto spesso anche persone che poi, o gruppi che poi decidono di partecipare. Tutto questo è dentro un sistema della città che beneficia anche della possibilità in passato di Consorzio in Centro, in altri passati di altre realtà, però sono finanziamenti, mi preme dire che il Natale l'anno scorso ha subito un aumento di finanziamento da parte del comune di Rovereto pari a 50.000 euro in più rispetto ad uno storico, che quest'anno viene confermato e ulteriormente anche in parte migliorato, a me non pare poca cosa. E non mi pare che ci siano investimenti da questo punto di vista che sono di poco conto e che vanno a beneficio anche di chi lavora per la città. Non trovate tutte queste cifre, perché queste fanno parte di una programmazione che non sono la novità che avete qua dentro, ma le conoscete perché sono passate in altri momenti, per cui quando si viene a fare una riflessione sull'assestamento non è che si azzera rispetto a tutta quella che è stata la programmazione e la previsione e il rendiconto e tutti quelli che sono i passaggi successivi, ma qua dentro avete delle novità. La critica di un PUMS inesistente? No, qua c'è la cifra che stabilisce che è il punto di partenza di un percorso comunque di pianificazione di cui tanto si è parlato e di cui arrivano tutta una serie di interrogazioni e di critiche su questo tema. I percorsi sono processi, sono cammini che hanno bisogno di procedure e sinceramente è vero, abbiamo un anno in più, credo che ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo messi sotto, abbiamo iniziato a lavorare e ad un anno di governo abbiamo messo insieme alcune cose. Non tantissime, alcune però concrete, e la concretezza è la cifra anche del governo di questo territorio, previsione, programmazione, ma anche concretezza. E di quella concretezza a me piacerebbe fare progetti che in partnership più ampie mi consentono di lavorare sul Palazzo delle Trifore, sull'ex GIL che è proprietà provinciale su cui è difficile trovare sostanza. Su tanti altri ho messo in campo disponibilità grazie a un rapporto con l'assessorato dell'assessore Tonina, che azienda sanitaria, patrimonio dell'intervento dell'ingegner Perini, adesso non ricordo se è ingegnere architetto, l'ex Cassamalati, c'è. Abbiamo messo in collegamento università con azienda sanitaria perché non è interessata all'immobile. Cerchiamo di costruire reti, relazioni, di portare investimenti in città, di farlo per rimettere in moto meccanismi che non per colpa nostra, ma grazie al Covid, grazie anche ad un andamento, vogliamo dire, dell'economia nazionale e internazionale, dove voglio dire le sparate di Trump fanno in qualche modo oscillare, dove anche oggi comunque in sede di conferenza stampa sull'assestamento si rilevava quanto comunque anche i costi dell'energia elettrica stanno risalendo e questo è un tema. Non vi parlo di tutto questo, ma tutto questo voi lo trovate nel documento. Allora, si vuole un confronto serrato, anche come dire critico, correttamente critico, mi sta bene, però allora analizziamo il documento nella sua globalità. Anche sotto un profilo politico, perché è quello che va discusso in quest'aula. E sono le scelte, e le scelte ci sono visibili, possono essere criticabili, però non si può giudicare l'assestamento sulla base del fatto che non si trova l'investimento in sicurezza, perché per me questa è una critica che non comprendo, certo, ma non è quello il ragionamento politico che sta alla base di tutto quello che è stato detto. Gli assessori possono entrare naturalmente nel merito specifico della richiesta, però anche quello, ok, il confronto sui lavori pubblici nella cifra o sul capire se nel comparto viabilità o manutenzione quali sono le opere specifiche fatte, c'è anche l'opera San Nicolò Fontanelle, dopo 10 anni arrivano, non citata da nessuno di voi, arriva il finanziamento, scusa allora non l'ho sentito, arriva il finanziamento, ma quanto ci ha messo per arrivare quel finanziamento? E non è colpa della provincia, perché io queste colpe non le do. Questo è il sistema che vale per il comune di Rovereto, ma vale anche per la provincia di Trento. E quel sistema sarebbe interessante che se non lo riconoscete al comune di Rovereto, non lo riconosceste neppure alla provincia. Perché noi andiamo a finanziare gli arredi della finanza e non è colpa nostra se lo stadio Quercia non si riesce a finanziare in un'unica botta. Mi piacerebbe avere tutti quei soldi, ma non ce li ho. Consentirebbe anche di evitare di fare una progettazione suddivisa in lotti, che per me aumenta la diseconomia di un progetto, la burocrazia, l'impegno degli uffici, però quei soldi non ci sono, allora che facciamo? Non facciamo investimenti? Non è possibile. Per cui questo bilancio che è frutto della fatica e dello sforzo di un'amministrazione comunale e della sua capacità tecnica, è un bilancio che mette insieme un assestamento, una variazione, che mette insieme una continuità di programmazione che ci consente di proseguire, e mi dispiace che questa continuità politica non sia colta, perché su quello mi fa piacere essere criticata e rispondere. Sul dettaglio, se ci sono 10.000 euro in più o 10.000 euro in meno sulla sicurezza, mi pare riduttivo. Quanto alle circoscrizioni, l'intervento del consigliere delegato Gamberoni spiega un sistema, anche lì, per costruire economia, per costruire programmazione, perché le circoscrizioni sono importanti e c'è un lavoro importante del consigliere delegato. Un lavoro che è vicino ai presidenti e alle circoscrizioni, e che è un lavoro egregio, e non c'è bisogno che rappresenta la sindaca, che rappresenta gli assessori quando serve, che si serve degli assessori quando è necessario esserci, e tutto questo risponde a un criterio di interesse nel territorio, di interesse dei rioni e di capacità di costruire partecipazione, che è quella che serve in un momento come questo. Grazie.
Grazie sindaca. Dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Consigliere Angeli, prego.
Dopo la replica della sindaca, io credo che forse una dichiarazione di voto su questa tematica, su quello che stiamo affrontando di questa delibera. Senza andare fuori dalla delibera, prendo in considerazione le parole che ha fatto la sindaca in merito al fatto del presidente Mattarella che viene alla campana dei caduti. Io credo che tutta la cittadinanza, tutta Rovereto è contenta di questo, perché è un evento molto importante. Non capisco tutta questa enfasi da parte della sindaca in merito, anche perché se uno in questo assestamento di bilancio toccava questo tema, andava fuori tema, ed era quello, ci mancherebbe, e questo mi sembra anche un po' fuori luogo. Con questo non vuol dire che su determinate tematiche, io credo che questa amministrazione sta cercando di fare delle cose bene, e la filosofia non la condivido su altre tematiche, e dunque io credo che la parte critica da parte dell'opposizione mi sembra che ci deve e ci possa essere, anche per cercare di migliorare una vostra visione, che avete la visione di quello che è la visione di questa, di come amministrare questo comune. E, sindaca, con questa variazione si assesta il bilancio 2025-2027, e a quanto ci risulta dai dati economici abbiamo una garanzia finanziaria con un avanzo di amministrazione di 5.432.000 euro, e in considerazione del fatto che probabilmente arriveranno risorse finanziarie da parte della PAT, perché adesso andranno a trattare l'assestamento di bilancio la prossima settimana, e magari chissà che qualcosa possa arrivare anche per il comune di Rovereto. Io credo che in questo assestamento si poteva usare le risorse a disposizione per aumentare gli sgravi alle tariffe, introdurre dei bonus per determinate categorie e allargare la platea a chi poteva usufruire delle agevolazioni. Mi sarei aspettato un po' più di coraggio nelle scelte, e perché no anche un po' di inventiva, cercando nuove soluzioni e non una semplice gestione. L'assestamento di bilancio rappresenta l'occasione per mettere in campo azioni politiche che devono migliorare la vita dei roveretani, ma in questo assestamento o variazione ho visto poco o nulla. Nessun impegno per le politiche sociali, sotto una mia visione, nei confronti delle famiglie, dei giovani, e sul tema della sicurezza, come lei è intervenuta, risorse poche. Sicuramente ben venga il fatto che arrivano 10 nuovi agenti a avere un servizio di polizia e avere un nuovo servizio anche notturno per la città di Rovereto, e questo bisogna dare anche atto all'intervento che ha fatto la Lega a suo tempo, coinvolgendo il sottosegretario Molteni e il ministro Piantedosi, per cercare e far capire che a Rovereto, una città di 40.000 abitanti, con una stazione importante, con un'autostrada, che fondamentalmente non avere un servizio notturno, e ci sembrava proprio che questo non poteva. E in effetti è stato preso a cuore questa problematica, e in effetti si hanno avuti dei risultati, perciò è giusto anche mettere in chiaro determinate cose. Comunque da questo assestamento mi sarei aspettato molto, ma molto di più, e dunque il voto di questo, su questa delibera, sarà un voto contrario. Grazie.
A lei, consigliere Angeli, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Zanatti, prego.
Sì, grazie Presidente. Mi ha stupito un po' come il tono piccato, quasi offeso, della sindaca. Sono sincero, nel senso, non mi sembra che, quantomeno parlo per me, ma sentendo anche i pochi interventi che ci sono stati, innanzitutto, come dire, ecco, se volevate dare importanza a questa variazione, a questo assestamento, dovevano parlare anche gli assessori. Se volevate dare importanza a questa variazione, a questo assestamento. Perché allora, come dire, c'era certamente, la sindaca fa sintesi, per carità, logico, no, non c'è mica dubbio, e dà, come dire, la linea di condotta politica, strategica, per carità, certo, però se volevate farvi capire meglio dovevano parlare gli assessori, primo punto. Secondo, dovevano parlare di più anche i vostri consiglieri, perché noi saremo anche limitati, questo voglio dire, cosa volete, dovete anche, come dire, accettarci come siamo, cioè, no? Ecco, non siamo premi Nobel, insomma, no? E quindi siamo qui, facciamo il nostro dovere, cerchiamo di farlo, e non le permetto di dire che non ci impegniamo, perché credo che chi è intervenuto della minoranza ha studiato le carte, le ha volute capire, sono state spiegate, illustrate dai tecnici, dottor Festa e dottoressa Gazzini, quindi anche quando si andava a scuola, a un certo punto io non ho fatto il liceo con 10 in tutte le materie, no? Ho fatto quello che potevo fare bene, ecco, quindi veramente è un approccio che, come dire, accetta o dovrebbe accettare, per essere corretto, anche la fatica di, l'unica fatica che voi fate nell'amministrare è sopportarci queste pochissime ore. Accettatelo, voglio dire, non abbiate, come dire, questa come dire, insofferenza, come dire, esagerata, cioè, voglio dire, 2-3 ore, poi ci salutiamo e ci vediamo settimana prossima, poi ci vediamo metà settembre, quindi non mi sembra che noi siamo così insopportabili, no? Ecco, e se non abbiamo detto, lei provi, sindaca, a ricevere questi 6 allegati, le proposte di delibera, potere parlare solo 20 minuti cercando di dire qualcosa di sensato, di competente, senza l'aiuto di, come dire, persone che giustamente devono essere di supporto tecnico a lei e agli assessori. Vorrei vedere, perché mi piacerebbe che un giorno foste voi alla minoranza e dire sì, però mi aspettavo di più, capogruppo Bresciani, mi aspettavo di più, cioè, voglio dire, no? Vorrei vedere come, ecco, valutereste la situazione. E quindi questo è il concetto. Non abbiamo parlato della campana, non abbiamo parlato della campana, ma non è mica merito vostro solo che viene Mattarella, insomma, no? Il che, voglio dire, centrale della campana, forse si è mosso anche qualcun altro. Quindi questo è il problema. Quindi noi in 20 minuti, chi ha
ovvio che non potete essere d'accordo sulle nostre critiche, ci vorrebbe anche altro, ma come dire, accettatelo come pungolo anche tutto sommato civile, direi quasi politicamente educato, voglio dire, no, non siamo stati beceri e offensivi, abbiamo solo detto che, per quanto mi ci riguarda, c'è un settore che è scoperto, non c'è mica dubbio, perché se io vado a vedere anche gli estratti dei giornali, quando vigilanti privati contro i furti dei negozi, oppure, vediamo un po', ecco, lei in data esattamente il 5 di giugno, sì, la sicurezza è un'emergenza, Robol, noi facciamo la nostra parte, la provincia mette i finanziamenti, bene, l'ha detto lei. Mi spiego, allora la provincia mette finanziamenti, allora noi siamo con lei per pretendere che la provincia ci metta i finanziamenti, un po' ce lo mette il comune e un altro po' ce lo mette, un altro po' e un altro tanto ce lo mette la provincia, come ha fatto la VIS, come ha, non cito Trento, perché la VIS, mi spiego, ecco, voi neanche 5 euro. E dopo, e concludo veramente, Presidente, questa volta sì la ringrazio della sua tolleranza. Ecco, non venitecela a contare. L'assessore delegato alle circoscrizioni, se voi volevate dare dignità a questa competenza, dovevate dare l'assessorato. Il resto sono chiacchiere che sappiamo perfettamente che hanno un altro indirizzo. Bene, questo concetto, nostro, non solo questo ultimo naturalmente, il nostro voto sarà negativo.
Grazie consigliere Zenatti. Altre dichiarazioni? Consigliere Lui, prego.
Sì, grazie Presidente, sarò velocissimo per annunciare il voto contrario del nostro gruppo. Io non vedo in questa variazione, in questo assestamento, quelle che erano state le promesse di un anno fa. E se devo accontentarmi di vedere adesso i fondi per il PUMS, adesso, dopo 13 mesi, dopo che il 6 maggio la Giunta ha approvato le linee di indirizzo, dopo che sono state promesse in questi anni, vedremo quando verrà concluso il lavoro, perché quello aspettiamo la conclusione del PUMS, del lavoro sul PUMS, come aspetto di sapere quando verranno installati i varchi elettronici, come ci sono altre questioni. Quello che la sindaca ha promesso, io lo so benissimo perché ci siamo confrontati 8 volte, ok? Non vedo in queste, non l'ho visto nel bilancio preventivo, non lo vedo nell'assestamento. E credo che la città universitaria, che era la prima vocazione che la sindaca aveva promesso, non mi pare che ci siano interventi in questo senso. Dopodiché la strada San Nicolò fondamentale, perfetto, andiamo avanti con gli altri lavori, però la visione, io dico nessuna amministrazione, l'ho detto dall'inizio, ho proposto un ordine del giorno ancora al DUP a dicembre, chiaramente scartato, nessuna amministrazione può far finta di niente sul follone. Nessuna, questa è la ferita aperta di Rovereto, è del comune di Rovereto, senza andare a cercare proprietà della provincia, dell'azienda sanitaria, di altri enti o del catasto che è della regione addirittura. Il follone è tutto del comune di Rovereto, il follone ha già una precisa destinazione urbanistica, sulla quale bisognerebbe lavorare però, lavorare, gruppi di lavoro, cercare i partner privati, non si fa niente di tutto questo. Si ragiona di PUMS, mancano ancora i collegamenti ciclabili, ciclopedonali chiesti dai quartieri, dalle circoscrizioni, sarà buon testimone l'assessore e il consigliere delegato, che anch'io ringrazio per il suo lavoro di collegamento, per gli sforzi che fa per tenere vivi questi quartieri. Però inutile parlare di fare le grandi opere viabilistiche, pensiamo alla ferrovia Rovereto-Riva, ma quando pensate che verrà fatta la ferrovia Rovereto-Riva, se mai verrà fatta? Ci sono i collegamenti, io dico quando verrà previsto il collegamento ciclo pedonale tra Sacco e San Giorgio, quello tra Via Unione e Via Zeni, queste sono le cose, partirà quello tra Lizzana, Marco e Lizzana, bene, quando verranno fatte queste opere propedeutiche poi al grande PUMS? Io ho letto l'altra volta, rispondevo in merito a un'interrogazione, mi sono andato a vedere tutto il PUM. L'assessore, l'ora assessora, ora sindaca, Robo lo conosce bene, bene, 3/4, 4/5 del PUM, non del PUMS, il PUMS senza l'est, non sono stati portati a termine.
Arriverà qui domani, quando arriverà, no, la variante marzo 2025, salutata con enfasi, con gloria, no, abbiamo conquistato via estivo, arriverà, perché io ho letto, ho lo studio viabilistico allegato a questa variante, e voglio discuterlo in quest'aula con l'assessore delegato, perché è bella, è bello leggere quelle cose, no? È molto bello, perché Sant'Ilario sembra che adesso sia nel deserto. Sant'Ilario, zona tranquilla, passa un po' di macchine, ma qualche volta si dà il massimo 14 auto, massimo 14 auto, ci sono code fino a Volano nelle ore di punta, non credo che siano 14 auto la distanza tra Sant'Ilario e Volano. Questo c'è scritto, se qualcuno vuole leggere dei consiglieri, perché io mi appello ai consiglieri, colleghi come me, umili consiglieri che dovranno votare, no, queste cose. Mi appello a loro, perché chiaramente chi propone, è già andato sui giornali, scusate, a dire abbiamo conquistato via estivo, faremo un collegamento ciclopedonale che ci porterà non so dove, ma ci porterà da qualche parte, perché tutti vogliono andare sulla destra Adige o sul lungo l'Adige, tutti i roveretani o tutti i turisti entreranno da lì e invaderanno Rovereto finalmente da via Cittadella, nota via, no, per i ciclisti, e arriveranno in Corso Bettini, dove c'è un'ottima ciclabile, giustamente anche lì c'è un'ottima ciclabile, e poi invaderanno la città con grande beneficio per tutto il sistema economico, no? Cioè io dico, ci sono state delle promesse e io veramente attendo, e io sono sempre detto con spirito costruttivo, ok, quello che la sindaca ha promesso, perché io credo che sia una persona seria, di valore, che si impegna per questa città, e quindi attendo ancora che ogni variazione, ogni assestamento, questa è la quarta variazione, no? Nel prossimo bilancio di previsione cominciano a entrare quei provvedimenti, perché la città universitaria non è solo lo studentato, non è solo prevedere lo studentato, forse all'azienda sanitaria, alla cassa malati, viva Dio, c'è, è un edificio tutelato, non so se lo sapete, è un edificio tutelato. Sapete cosa vuol dire? Ok, soprintendenza delle belle arti? Sapete tutte queste cose? Cioè, ci sono queste cose. Allora, pensiamo a quello che già c'ha il comune, quello che già ha il comune, e vediamo se quella visione che va oltre il contestuale, che va oltre, no, il quotidiano, emerga. Questo è. Grazie.
Sforare un pochino sì, ma dopo un po' purtroppo. Comunque mi pare che il voto era contrario, vero? Consigliere Martinelli, prego.
Cerco di ricostruire un po' di positività. È difficile, ma ci provo. Per AVS questo bilancio di assestamento riflette un approccio strategico e attento della nostra giunta, dimostra un impegno concreto su vari fronti cruciali per la nostra comunità. Siamo soddisfatti dell'impegno generale per il benessere dei cittadini e per la solida gestione finanziaria che garantisce stabilità e flessibilità per il futuro. Apprezziamo in modo particolare la presa in carico delle situazioni di fragilità che richiedono supporto assistenziale e professionale, visibile negli investimenti nel sociale per l'area disabilità, minori, anziani e emergenza lavoro. Riconosciamo e apprezziamo anche gli investimenti per la riqualificazione e manutenzione di servizi chiave come il parcheggio Manzoni, il centro natatorio comunale e la tribuna dello stadio Querce, anche i lavori per l'accessibilità del Museo della Guerra. Siamo inoltre particolarmente soddisfatti del nuovo parco Polo 06 ex Alpe. Un investimento notevole, pensato in modo partecipato, che includerà una nuova pista ciclabile, rendendolo fluibile tramite mobilità leggera e promuovendo dimostra un'urbanizzazione attenta anche a un verde strutturale. Guardando avanti, rafforziamo i nostri auspici perché il piano urbano della mobilità sostenibile, per il quale sono stati stanziati questi primi finanziamenti, vada nella direzione di una mobilità sostenibile, includendo ad esempio una rete di piste ciclabili integrata che supporti l'uso quotidiano della bicicletta per il lavoro, per la scuola e per i servizi, e non solo per il tempo libero. Fondamentale sarà la massima partecipazione, secondo noi, delle circoscrizioni della cittadinanza nella sua elaborazione. Apprezziamo la riqualificazione della Piazza della Pace al Brione e auspichiamo che preveda una significativa arborazione e, se possibile,
la depavimentazione di alcune parti per mitigare il calore estivo e prevenire danni da forti piogge dovute all'eccessiva cementificazione. Così come per la Piazza della Pace, desideriamo che la città si muova verso una maggiore sostenibilità ambientale, integrando il verde strutturale in ogni scelta urbanistica e di pianificazione. Insomma, questo assestamento di bilancio ci sembra vada nella direzione di una Rovereto sempre più verde, inclusiva e vivibile. Per questo motivo il nostro voto è positivo.
Grazie consigliera Martinelli. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione. Consigliere Gamberoni, consigliere Chiesa. Allora, siamo giustamente in 27, quindi voti favorevoli. Voti contrari. Sono 6 voti contrari, consigliere Lui, consigliere Zambelli, consigliere Chiesa, consigliere Angeli, consigliere Zenatti, consigliere Piccinni. Astenuti? Un astenuto, consigliere Catalano. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità? 27. Allora, consiglieri, io proporrei una pausa di 5 minuti perché la delibera prossima, in teoria, dovrebbe avere una certa celerità, perché non penso che c'è il rischio che domani non riusciamo a finire. Quindi, se riprendiamo i lavori fra 5 minuti... Ok, quindi ci aggiorniamo alle 22.40. Prego consiglieri, se riprendiamo posizione in aula così riprendiamo i lavori. Grazie. Se vogliamo sederci, grazie. Così possiamo riprendere. Riprendiamo i lavori. Dottoressa Gazzini, presenta lei la delibera sulla variazione del bilancio di previsione. Prego, dottoressa.
Sì, grazie. Allora, questa si tratta di una variazione di esigibilità, quindi è una variazione prettamente tecnica. In sostanza, assieme all'ufficio tecnico, abbiamo condiviso quelli che sono i cronoprogrammi di alcune opere principali e consistenti, per le quali è stato condiviso che la realizzazione non avverrà nel 2025, quindi abbiamo deciso di procedere con una variazione di esigibilità che solitamente avviene nell'ultimo trimestre dell'anno. E quindi sono state spostate principalmente tre opere. Un'opera, che è il nuovo polo della protezione civile, è stata riprogrammata sul 2026 in quanto è coperta da un finanziamento, mentre altre due opere sono state spostate con l'esigibilità, quindi con copertura della parte di entrata attraverso il fondo pluriennale vincolato, e sono l'opera sull'immobile ex Peterlini e la seconda unità minima sull'impianto indoor dell'atletica leggera dello stadio Quercia. Quindi queste tre opere sono state spostate. Nella proposta di delibera troviamo il quadro riepilogativo con i totali che sono stati portati in variazione.
Grazie dottoressa Gazzini. Ci sono anche qui il consigliere Chiesa, in quanto presidente della commissione, ad aggiungere qualcosa. Grazie.
Sì, grazie presidente, ma velocissimo. Come ho detto prima, la commissione è stata puntuale, precisa e anche era ben presentata da tutti i commissari, un po' in online. Chi non c'era è stato ben sostituito dai supplenti e i punti sono stati ancora una volta sviscerati e puntualizzati come questa sera dai tecnici, quindi un nuovo ringraziamento alla responsabile d'ufficio Gazzini e al dirigente Festi. Cioè, penso che le cose siano abbastanza semplici da capire. Naturalmente ci saranno alcune domande di qualche consigliere che ha già proposto in commissione, ma che ha già annunciato che lo farà anche in consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Chiesa. Quindi, consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente, no, così teniamo un po' viva l'attenzione. E con questa variazione io credo che mi viene da pensare, vedendola, che sul discorso di programmazione qualche perplessità mi rimane, anche perché se parliamo del nuovo polo della protezione civile, dal 2025 vengono spostati 4.577.000 euro al 2026. Non so se mi auguro che inizieranno i lavori a settembre come era previsto, almeno quando era stato fatto anche La prima variazione di bilancio dove avevamo inserito una cifra di 5.488.000 euro per il nuovo polo della protezione civile. E che questo sia solo uno spostamento per l'esigibilità dei pagamenti, non lo so, mi auguro, anche perché da troppo tempo i nostri vigili del fuoco stanno attendendo questa nuova caserma. Poi in merito anche sul fatto che è stata spostata l'esigibilità attraverso il fondo pluriennale vincolato dal 2025 al 2026 al 2027 per l'immobile ex Peterlini per la mensa scolastica, anche questo non so la programmazione quale sia stata rispettata di quello che era almeno nell'idea di poter, io mi auguravo che l'ex Peterlina almeno nel 2026 di vederla alla luce, perché è da tanti anni che ne stiamo parlando anche di questo. Sull'impianto indoor dell'atletica leggera allo stadio Querzo abbiamo già visto nella precedente variazione di bilancio assestamento che abbiamo messo a disposizione 1.300.000 euro, e anche questo sempre con il fondo pluriennale vincolato si spostano e questa programmazione dal 2025 al 2026, anche perché sul fondo pluriennale vincolato abbiamo un'entrata 7.014.000 euro corrispondente al fondo pluriennale in uscita del 2025 e in entrata nel 2026, perciò sono 7 milioni che vengono spostati sul 2026 e sul 2027 1.993.000 euro. Vedendo questa variazione, questi dati, io credo che fosse qualche problema sulla programmazione alle opere pubbliche, qualche problema ci sia. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri interventi? No. Consigliere Piccini, prego lei.
Grazie, Presidente. Ma io faccio delle considerazioni che vengono stimolate quando ho letto ex Peterlini, e diciamo che alcune valutazioni sui vari ex sono state accennate nelle precedenti interventi sulla variazione di bilancio, ma farle qui o farle là probabilmente non sposta granché, anche perché insomma la direzione è sempre quella, quindi si possono fare valutazioni sia su una delibera che sull'altra, indifferentemente. Però io, per proteggermi un pochino dagli strali che potrei ricevere per le critiche che vengono avanzate, io mi faccio un po' scudo da quello che ho letto sulla stampa in questi giorni, proprio relativamente agli ex. Il T in particolare titola lunedì 14 luglio: carcere, Annil, Merloni, Cassamalati, mappa dei 9 ex edifici di Rovereto in attesa di nuova vita. Scienze della vita all'ex Merloni, e io aggiungerei all'ex Peterlini, sono gli unici progetti concreti in campo. Per gli altri edifici, in balia del tempo, mancano visioni e proposte reali per riportarle in uso. Ecco, abbiamo visto, abbiamo sperimentato, io a suo tempo, quando ho seguito assieme ai colleghi del patrimonio e bilancio l'acquisizione dell'ex asilo della manifattura, e probabilmente gli altri colleghi nell'acquisizione o nel portare nel patrimonio comunale l'ex Peterlini. Sono processi estremamente lunghi, complessi, che devono essere diciamo gestiti, ma avviati. Allora, su tutte le altre questioni aperte degli ex, se aspettiamo la provvidenza, può darsi che arrivi la provvidenza, però è importante mettere in piedi una task force che riesca ad avviare dei processi di valutazione, di acquisizione, di rivalutazione, di collaborazione con le amministrazioni che sono proprietarie, per portare a casa delle possibili soluzioni, altrimenti per decenni avremo la città martoriata da questi edifici che evidentemente, se non vengono manutentati, così continueranno a deperire e rappresenteranno la decadenza, non so di che cosa, ma comunque un certo senso di decadenza la danno. E di conseguenza quello che stimola il fatto di vedere ancora una volta l'ex Peterlini slittare negli anni è una preoccupazione nostra, di vedere tutti gli ex che slittano negli anni come fossero così degli ectoplasma con cui non si riesce a rapportarsi e che li avremo sempre come compagni di viaggio. Allora sarebbe importante, sarebbe interessante anche vedere negli strumenti di programmazione e trovare un progetto serio di confronto con queste realtà cittadine e dei progetti e delle programmazioni per poter arrivare a interloquire con i proprietari di questi immobili, per arrivare ad avere o un'acquisizione di questi edifici o una ridefinizione della loro destinazione d'uso. E diciamo che era la nostra preoccupazione in sede di campagna elettorale ed è una nostra preoccupazione che continua a persistere. Ripeto, il fatto di vedere slittate le previsioni di bilancio negli anni, quando si pensava che la realizzazione partisse già quest'anno dall'ex Peterlini, ma invece la vediamo spalmata su 3 annualità e siamo sicuri che quando partisse il progetto qualche ricorso potrebbe comunque far slittare ulteriormente i tempi. E questo ci deve assolutamente impegnare per mettere in piedi un progetto serio per affrontare il problema degli edifici ex a Rovereto. Il loro stato di conservazione sta deperendo in modo incredibile ed è, come ripeto, una testimonianza di una decadenza e di una non accoglienza da parte dei turisti che vengono a Rovereto, che vedono queste robe che sono assolutamente indecenti. La visione sull'ex Peterlini ci induce a qualche riflessione negativa su questi tipi di intervento, di questi tipi di atti amministrativi. Non si vede una volontà seria di avere una visione complessiva del sistema ex, chiamiamolo così, che ci accompagnerà, immagino, per tutti gli anni dell'amministrazione. Grazie.
A lei, consigliere? Ci sono altri interventi? Consigliere Farinati.
No, io da vecchio sportivo ritorno al Quercia perché evidentemente la ritengo un'opera assolutamente di grande valore, non solo patrimoniale ma anche di immagine per la città. E l'augurio è che i tempi non siano, mi ripeto, quelli del centro tennis. Detto questo, volevo chiedere, non so se la sindaca o l'assessore Dorigotti, questi spostamenti, quell'aggiunta del 1.300.000, i 12 milioni, almeno io leggo qua, i 2.700.000 dell'anno prossimo, cosa comportano sui tempi di realizzazione in termini di costi e di tempi? Tutto qua. Parlo evidentemente della tribuna con l'impianto indoor del Quercia.
Grazie consigliere. Vediamo se ci sono altri interventi. Non risponde o no? Due rivolte. Risponde qualcuno o no? Ci sono... Non vedo richieste. Sindaca, prego.
Sì, rispondo magari superficialmente, poi magari può integrare l'assessore Fait, sia per quel che riguarda le richieste sull'ex Peterlini e sul tema giustamente, correttamente posto dello stadio. E allora, nel primo caso, posto che convengo rispetto alla panoramica fatta dal T, che peraltro insomma era condivisa perché sono stata io a segnalare in un confronto con Denise Rocca proprio questi edifici e proprio quelli perché importanti, ma chiaramente non è facile in questo contesto, non è tanto un discorso di idea, ma di costruire progettualità e percorsi concreti che possano portare ovviamente alla realizzazione di una nuova vita di quell'edificio stesso. Faccio l'esempio dell'ex Peterlini. L'ex Peterlini è stata un'occasione legata da un'opportunità che era quella di un edificio che non c'era oggettivamente nel comune di Rovereto, cioè uno spazio per mensa, erogazione pasti, che serviva assolutamente alla comunità di Valle che ha la titolarità del servizio. In quel periodo Risto 3, soggetto appaltatore, aveva la voglia e il desiderio anche di investire una parte come previsto all'interno del loro appalto e quindi in una riflessione che vide la disponibilità dell'assessore Spinelli, oggi vicepresidente, e si costruì questo concorso di interesse reciproco, quindi comunità di Valle, comune di Rovereto, provincia e in quel caso, in quella situazione specifica, ente gestore Risto 3, e nacque una progettualità condivisa, che però ha visto il finanziamento solo della comunità di Valle e del comune di Rovereto in più step, perché questo è un tema e questo non viene preso a mio avviso in considerazione necessaria. Perché dico questo? Perché c'è tutto un processo, è corretto quello che dice il consigliere Piccini, che focalizza l'idea e la necessità e l'obiettivo, ma poi c'è la necessità anche di soggetti finanziatori che hanno una forza, su cui un comune come una comunità di Valle non ha la capacità se non, che cosa vuol dire, suddividere in lotti, quindi step, il finanziamento generale che per esempio nel caso dell'ex Peterlini, lì realmente edificio vincolato e tutelato, ha necessitato un'interlocuzione molto importante con la sovrintendenza. Rimane però quella un'opportunità che a mio avviso porta e porterà alla città di Rovereto un valore aggiunto, perché quell'edificio era lì in ogni caso senza destinazione da tanto tempo, di proprietà della provincia, di cui la provincia voleva disfarsi perché era finito nelle proprietà degli appalti, e quello ci portò all'occasione di dire ok, datelo al comune di Rovereto, ma noi abbiamo un progetto, il progetto era condiviso tra tre enti pubblici. Sarebbe bello fare lo stesso per l'ex CIL. Però quello che ci vuole anche concretezza nelle cose, che il comune di Rovereto si porti in capo la proprietà di immobili sulle quali poi è difficile avere un concorso di finanziamento per la messa a punto e la messa a posto degli stessi, senza un concorso generale di corresponsabilità tra gli enti pubblici nel finanziamento della realizzazione dell'opera, non è alla portata della sostenibilità di un comune della grandezza come il nostro. Cioè questo è un elemento che io pongo alla riflessione dell'Aula, ma che non è possibile non tenere in considerazione. tema Palazzo delle Trifere della Regione. Anche la Regione è disponibile a un ragionamento, ma quello è un altro edificio, tra l'altro stiamo parlando di edifici tutti vincolati e tutelati. Per cui, per esempio, per quel che riguarda l'ex Peterlini, su una richiesta specifica della sovrintendenza rispetto al progetto dello studio BBS, un progetto fatto anche molto bene, secondo me sapiente nella capacità di lavorare su un edificio di quel valore, ha necessitato a un certo punto un finanziamento ulteriore, perché gli impianti sono stati messi in un luogo per cui la sovrintendenza ha chiesto una determinata cosa, per cui rispetto a quello che era all'inizio c'è stato un aumento, non diciamo particolarmente significativo, però un qualcosa in più. Cioè, questo è un elemento, io non dico, però è un elemento che va preso in considerazione anche nella narrazione generale. Per cui c'è lo sforzo di ridare vita a tutti questi ex, come dite voi, e in particolar modo, se mi posso permettere, a quelli che hanno anche un valore come edificio e sono effettivamente gli edifici che sono stati citati, però c'è bisogno di un concorso di responsabilità nel volerlo fare. Non è possibile addossare al Comune di Rovereto solamente l'unico sforzo, perché lo possiamo fare, ma ci metteremo tanti anni, non è possibile farlo diversamente. E il tema è lo stesso dello stadio. Lo stadio è stato un concorso di vari enti, tra cui CONI, tra cui provincia, però non sufficienti, anche comune, per riuscire a star dietro ad un progetto molto ambizioso, molto utile, molto importante, che porterà una volta realizzato, come è stato anche per il Teatro Zandonai, stessa cosa. Cioè, lei conosce bene quella progettualità, la cito non per provocazione, ma per... Adesso siamo tutti contenti del gioiello del Teatro Zandonai, ma fu uno sforzo incredibile di questo comune e importante che il comune fece. Importantissimo, non si trovò il finanziamento di altri, pazienza, lo fa il comune, ma l'ha fatto e ne deve essere orgoglioso, perché all'oggi è uno dei monumenti, il monumento più importante e più bello della città, e anche di cui tutti quelli che poi, insomma, anche in una un utilizzo, se vogliamo, significativo dello stesso anche da parte di scuole, soggetti, non solo le grandi stagioni teatrali, porta l'apprezzamento di una storia, di un pezzo di storia significativo della città. Ecco, voglio dire questo, secondo me bisogna essere orgogliosi di questo comune, anche laddove in qualche modo non si trova la partnership pubblica molto spesso nella volontà di investire, comunque questa è una città che ce la fa da sola, l'ha dimostrato in passato, penso solo all'intuizione del MART, guardate, è tutta roveretana, eh? Cioè, ricordiamo tutte queste cose, il Teatro Zandonai è un secondo, e ve lo dico anche, molto più piccola come cosa, non paragonabile alle due cose che ho citato, anche l'ex Peterlini, perché io sono grata alla provincia, però, viva Dio, magari se ci dava qualche soldino non è che ci dispiacesse. Allora, posso dirlo? Posso dirlo? Perché questo è, perché i ricorsi agli appalti del comune, della provincia, della regione, di tutti gli enti ci sono, perché per esempio il Depero che va a San Giorgio è con ricorso al TAR, l'ospedale, nuovo ospedale noto, di nuovo ricorso al TAR, per cui sappiamo che il sistema dei lavori pubblici è complesso, tutto questo succede anche alle finanze comunali e agli appalti comunali. Detto questo, però, sarebbe tanto bello se alle volte, dentro una complessità di una città che molto fa e che molto si dà, ci fosse un interesse anche maggiore, pubblico, rispetto a certi monumenti considerati tali. Per esempio l'ex GIL, noi siamo stati disponibili, dopo tutto il tema che è stato affrontato nella precedente amministrazione, però a qualsiasi destinazione, pur di non avere quel rudere. Ma tutto questo fino ad oggi non ha finalizzato, per cui prendersi in carico una cosa di questo tipo, dove noi non abbiamo la capacità finanziaria, al netto che dobbiamo finire di finanziare lo stadio, finire di finanziare una serie di robe, l'ex finanza che è al livello degli arredi, ci comporta sinceramente anche una programmazione che tenga conto della concretezza di finire determinate opere, perché questo secondo me è quello che è importante restituire alla città. Per cui, io dico, l'aula, nella sua interezza e nella capacità del confronto anche con la provincia sia d'aiuto da questo punto di vista. C'è l'interesse per l'ex Gilo, per un ex, collaboriamo affinché la provincia comprenda di dare una mano, mi viene da dire. O comunque, in ogni caso, io credo che bisogna, che sia necessario essere orgogliosi della capacità anche dell'autonomia finanziaria, con più fatica, con più programmazione, che questo comune comunque ha avuto al di là delle varie amministrazioni nel percorso del tempo. Perché questo è un dato reale. E questa è una città che al netto degli ex ha però anche tanti monumenti restaurati, ha un centro storico bello e vivace e ci sono delle cose che andrebbero finanziate, il carcere è un'altra cosa in mano al demanio, però purtroppo tutto questo necessita una fatica collettiva. Il comune c'è, ma bisogna che si creino le opportunità. L'ex asilo, ex CRAL, chiamiamolo come vuoi, quando ci è stato proposto dalla provincia dell'opera universitaria di metterlo in gioco, l'abbiamo fatto in tempo zero. Purtroppo la cosa non è andata in porto. Cioè, questo voglio dire, è il segno di una disponibilità e di un ente pubblico che chiama e chiede e è sempre disponibile. Però tutto questo è un carico che deve essere collettivo. Per cui questa è la riflessione che mi premeva fare, poi lascio l'assessore Fait entrare nel dettaglio, semmai, o l'assessore anche Dorigotti da un punto di vista della riflessione sportiva, ma io quello che posso dire dello stadio è che c'è 1,3 milioni, ma ci sarà un ulteriore 1,8 milioni per finire tutto il comparto ancora a carico di finanziamento. E questo significa dividere in lotti i lavori, che per me è una grande pesantezza e una grande lungaggine dell'opera pubblica e della sua realizzazione al netto di ricorsi, cose e quant'altro. Stessa cosa caserma o polo della protezione civile. Mi permette di dire, consigliere Angeli, lei sa quanto ci tengo e ci tiene anche lei, ci tiene tutta l'Aula, però manca il finanziamento del secondo lotto. Sono... Il primo è a posto perché è in appalto, ma poi però quanto ci è voluto per il primo? Ma non è questione di spostare, è questione di avere anche, se parliamo del polo della protezione civile, la protezione civile è il fiore all'occhiello del Trentino, del sistema dell'autonomia, cosa ci vuole per finanziare il secondo lotto? Ok, allora anche su questo io capisco tutto, però non si può dare la responsabilità al comune di un qualcosa che non è responsabilità comunale, perché il processo noi l'abbiamo accelerato in questo anno di amministrazione e siamo al cantiere. Poi io mi prendo tutte le responsabilità politiche che lei vuole darmi, ma non lo condivido perché secondo me non c'è, chiedo invece una mano sull'avere il finanziamento del secondo lotto, cosa che onestamente, essendo la vostra parte politica, essendo che voi comunque su questo sono convinto ci crediate, penso che un confronto con gli assessori di merito e col Presidente, anche da parte dell'Aula tutta, sarebbe cosa buona e giusta in una collaborazione tra maggioranza e minoranza, cosa che è dovuta sui progetti importanti, come citato prima, Teatro Zandonai.
Grazie. Assessore Fait, a lei.
Grazie Presidente. Sull'ex Petellini già noi abbiamo fatto, se vi ricordate, la delibera più o meno in aprile, mi sembra di ricordare, no? E sul PFTE. E quindi i tempi adesso prevedono l'appalto che dovremmo andare entro fine anno, adesso subito dopo l'estate, insomma ottobre-novembre, e quindi si sono prospettati circa 2 anni di lavoro, e quindi lo spostamento delle partite di bilancio era dovuto, nel senso che e se tutte le cose andranno, perché ho sentito parlare di ricorsi, speriamo vivamente che non ce ne siano, però e se non ci sono ricorsi, molto probabilmente per fine 27, forse prima, noi riusciamo a chiudere i lavori dell'ex Peterlini. Poi se ci sarà ricorso del secondo, come è successo adesso al chiamiamolo De Pero, insomma quello che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, all'ex Macello, dopo quelle delle cose si complicano e noi ci auguriamo proprio di no, però su questo non possiamo far nulla perché queste cose sono regolamentate dalla legge e quindi non possiamo altro che rispettarla. Quindi queste sono le tempistiche previste per l'ex Peterlini, mentre per lo stadio magari l'assessore Dorigotti voleva fare un intervento, mi sembra di aver capito.
Ma molto, molto velocemente, lo stadio al momento procede con delle tempistiche regolari, forse c'è qualche settimana di ritardo, ma insomma niente di preoccupante. Sono in corso i lavori dell'unità minima 3, se passate in questi giorni vedete insomma le gettate delle fondazioni, delle platee, di tutti questi ferri che salgono dalle fondazioni. E il cronoprogramma prevede che insomma entro la fine del 2026 i lavori siano completati, quindi adesso dovrà essere completata prima l'unità minima dell'8-1, che è quello diciamo della scatola, e poi si procederà con l'8-2, che è quello del contenuto, che è quello di fatto finanziato dal CONI, ma ancora quello insomma è in stand-by.
Grazie assessore. Ci sono interventi. Ok. Non vedo interventi, per cui passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consiglieri. Non ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. Si fa fatica a volte a interpretare quelli che sono magari i messaggi che vuole dare anche la Sindaca, perché io credo che sul polo della protezione civile, io credo che al di là di fare tutto il complesso del polo della protezione civile, abbiamo a disposizione un finanziamento per la prima unità, sarebbe opportuno fare quella e poi almeno quella riusciamo a farla. E mi è venuto un dubbio sul discorso dell'immobile dell'ex Peterlini per la mensa scolastica, che abbiamo un progetto esecutivo, però non è ancora stato fatto l'appalto. E quello è il rischio che magari ci possano essere dei ricorsi. Ci speriamo di no, perciò, perché se no, altrimenti non so se nel 2027 riusciremo a finirlo, ancora come al De Pero. E questo io credo che su determinate tematiche non è facile anche fare degli investimenti gli investimenti sulla città e la programmazione non è così semplice, però io credo che una programmazione adeguata su questo tema, anche perché pensare ad appaltare un'opera, fare progetti esecutivi e metterla in programma, e magari sui giornali escono determinate tematiche dove la gente si aspetta delle risposte, perché la gente si aspetta anche delle risposte, purtroppo quando che ci sono degli impegni nel pubblico sembrano che i lavori vadano sempre a rilento in confronto di quello che fanno i privati, e dunque io credo che fondamentalmente seguire in maniera più appropriata determinate tematiche, anche il discorso dell'impianto indoor di atletica leggera, che vengono spostati sempre di soldi che abbiamo a disposizione, perché non è che non abbiamo i soldi a disposizione, perché questo stiamo parlando di un fondo pluriennale vincolato, perciò i soldi in cassa ci sono, non è che dobbiamo aspettare dei finanziamenti per portare avanti delle opere. Sicuramente sull'ex Peterlini ci sono stati problemi, perché mi sembra che abbiamo fatto, mi sembra qualche mese fa, adesso non mi ricordo, che era venuto in aula proprio, e c'era una variazione al PRG, adesso non mi ricordo, e dunque i tempi sono quelli. Ecco, per quello vorrei puntualizzare sul fatto che non è una mancanza del finanziamento, perché questo è un fondo pluriennale, stiamo parlando di fondo pluriennale vincolato che viene spostato dal 2025 al 2026 al 2027. Però un voto contrario non lo farò su queste tematiche, perché parliamo per investimenti sulla nostra città, però un voto d'astensione sì. Grazie.
A lei, consigliere, altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere Chiesa, consigliere Gamberoni, siamo 28 consiglieri, quindi voti favorevoli. Direi 20. 20 voti favorevoli, voti contrari? Contrari, nessuno, astenuti, ora i voti sono 8, consigliere Lui, consigliere De Gasperi, consigliere Angeli, consigliere Catalano, consigliere Chiesa, consigliere Zenatti, consigliere Zambelli e Piccini, quindi viene approvato, votiamo l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Ci vediamo domani, consiglieri, per cortesia cerchiamo di essere un po' puntuali, perché sennò perdiamo sempre in apertura dei lavori un quarto d'ora. Grazie, a domani.